Cominciando appunto a vedere un po' quello che avevamo detto le volte scorse, la nuova teoria di MacLean sulla composizione del cervello è interessante perché in qualche modo conferma anche il fatto che l'evoluzione non funziona linearmente e tranquillamente come ce la siamo raccontata durante la modernità, ma avviene per salti evolutivi che avvengono non sappiamo bene come fondamentalmente. Ci sarebbero una serie di nuove teorie in proposito, ma ve le risparmio perché poi veramente andiamo troppo nel complicato. Però quello che sappiamo è che appunto di tanto in tanto, per motivi appunto non meglio identificati, la nostra specie, ma comunque credo un po' tutte le specie animali, hanno conosciuto dei cambiamenti piuttosto significativi nelle loro strutture, nel modo in cui venivano queste gestite. Quindi la stessa cosa, come abbiamo visto, che riscontriamo a livello fisiologico attraverso questi ambienti diversificati interni, diversi tipi di sistema nervoso, eccetera, la ritroviamo anche nella struttura del cervello, no? Il quale cervello può essere distinto in tre diverse regioni, in tre diversi salti evolutivi, giusto appunto. Allora, il primo, abbiamo detto, è il paleoencefalo, quindi la parte più originaria, tanto per rimanere nel primordiale, ed è il tronco cerebro-spinale ed il cervelletto, fondamentalmente, che si incaricano di tutto quello che noi chiamiamo istinto e automatismo, se vogliamo usare un termine un po' meccanico. Nel senso che il paleoencefalo, che chiamiamo anche cervello rettiliano, è quello che appunto dal nostro punto di vista ci accomunerebbe a tutte le altre specie viventi, però dobbiamo anche tenere presente, come abbiamo detto, che è quello che ci fa vivere, cosa che non è proprio banale, nel senso che insomma noi siamo abituati a dare un po' per scontato il fatto che si viva, no? Non è che badiamo particolarmente a quello che accade nel nostro corpo, né ne sappiamo granché, spesso e volentieri, però di fatto nel nostro corpo ogni istante della nostra vita succede una miriade di cose, e questa miriade di cose è interessante notare che appunto viene gestita principalmente dal cervello rettiliano. Quindi dovremmo esservi abbastanza, come dire, grati per molti versi. Tra l'altro, integrerei questo discorso con un'altra questione che però vi metto lì come spunto di riflessione. Una delle principali cose che Damasio accenta nel suo libro di cui stiamo parlando, più o meno, che è appunto Lo strano ordine delle cose, è che noi siamo di fatto un microcosmo, già noi, nel senso che noi siamo composti da, se non vado errato, ora do dei numeri piuttosto orientativi, ma quelli più o meno dovrebbero essere 35 miliardi di cellule e 37 miliardi di batteri e virus assortiti. Che, se ci pensate un attimo, sono tutti esseri viventi indipendenti. Non so se la cosa è. Dovreste averla presente, però spesso e volentieri non credo che ci si faccia mente locale. Quindi una delle cose interessanti è, uno, come dice Damasio, che noi siamo di fatto, esistiamo grazie alla cooperazione. Perché di fatto siamo l'espressione fisiologica di una serie di patti, anche quelli primordiali, stretti fra elementi mono, pluricellulari all'inizio, che si sono accorti che stando insieme avevano delle convenienze. Riuscivano a gestire meglio l'interazione col territorio, riuscivano a proteggersi meglio, riuscivano a massimizzare lo sfruttamento delle risorse. Tutto questo, come dice Damasio, senza mente e senza cervello. Okay? Noi di solito attribuiamo tutte queste funzioni, tutte queste idee, questi comportamenti, eccetera, a dei ragionamenti fatti dalla ragione, con motivi strumentali, eccetera, 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 però noi osserviamo nel mondo animale gli stessi comportamenti, però fatti a livello non consapevole. Questa cosa è chiara. Quindi la grande differenziazione che noi tracciamo tra l'uomo e tutto il resto del mondo animale, un po', no? Va rivista, perché noi di fatto siamo il risultato di alleanze, no? Che si perdono una notte dei tempi, perché se dovessimo andare a ricostruire le prime molecole e tutto il resto, altro che 3 milioni e 7 staremmo chissà dove. Però nel frattempo uno dei punti su cui riflettere è questo. Quindi noi siamo frutto di cooperazione costante, cooperazione tra cellule, cooperazione tra tessuti, cooperazione tra ordini, tra organi. Noi di fatto esistiamo perché tutto ciò che siamo collabora. Però abbiamo creato dei modi di comprendere il mondo che sono fondati sulla concorrenza. Abbiamo parlato dei paradigmi con voi, abbiamo cominciato a parlarne. Ok? Quindi ecco, questo è un modo per comprendere un po' meglio cos'è da questo punto di vista il paradigma. I paradigmi et e out di cui abbiamo parlato, no? Ecco, il paradigma et è un paradigma inclusivo, un paradigma che, come dire, si fonda e magnifica la cooperazione. Il paradigma out-out invece è un paradigma dove c'è costantemente, no, un'alternativa, una divisione, una distanza. Vuol dire paradigma o-o, quindi o collaboro o combatto, o amico o nemico, noi, loro, bene, male, tutte le coppie, tutte le dicotomie di cui siamo, come dire, assediati, da cui siamo costantemente assediati, originano da questo discorso. Quindi questo è piuttosto interessante perché, come vedete, credo di avervelo accennato anche l'altra volta, ma se noi al di là di questi, come dire, misteri, perché di fatto come 70 miliardi di esseri viventi riescano a cooperare in modo perfettamente sincronico in ogni istante, non è una cosa del tutto ovvia. No, noi la diamo per scontata perché noi diamo quasi tutto ciò che ha a che fare col corpo per scontato. Noi pensiamo che appunto vivere sia una cosa banale, no? Come appunto il cervello rettiliano, che poveraccio, ce l'hanno anche gli iguana, per cui che cavolo vuoi che ce ne freghi? Ecco, però di fatto, no? Noi viviamo grazie a quello. Allo stesso modo, il fatto stesso che noi viviamo dovrebbe costantemente stupirci, perché appunto questa vita è una vita fatta, tra l'altro, di vita e morte. Perché vuol dire che il nostro corpo è fatto di elementi che costantemente muoiono e rinascono. Non so se questa cosa è chiara. Voi sapete cos'è la polvere che avete a casa? Quella sui mobili, in larga misura. Siete voi. È la vostra pelle che piano piano rilascia gli strati superiori che muoiono, il famoso scrubbing che si fa quando si va alle terme, queste cose qui. Noi lo facciamo normalmente perché noi moriamo. Tutte le nostre cellule, salvo ci dicono quelle nervose, come saprete probabilmente, vivono e muoiono perché conducono una vita loro. Non so se sta cosa è. So che non è facile metterci, come dire, un po' d'attenzione sopra. Però questo vuol dire, per esempio, che una delle grandi dicotomie, che è appunto vita e morte, no? Noi abbiamo deciso tra vita, morte, fine. Ecco, lascia un po' il tempo che trova anche lei, perché noi da quando nasciamo moriamo e viceversa. Noi stiamo ora, parti di noi stanno morendo e parti di noi stanno rinascendo. Quindi, come vedete, bisognerebbe cominciare a prendere un po' più seriamente i fatti corporei, perché i fatti corporei sono importanti. I fatti corporei sono una serie di precondizioni che noi diamo talmente tanto per scontate da non farci mai caso, salvo che, come forse avrete notato, nel momento in cui non vanno più come dovrebbero. No, il famoso il proverbio cosa dice? La lingua batte dove il dente duole. Finché il dente non duole, tu sei perfettamente tranquillo e sereno, ma quando comincia a farti male un dente, guarda caso l'attenzione torna viva sul tuo corpo, sulle sue caratteristiche, sui suoi problemi, eccetera, eccetera, eccetera. E questo, dice Damasio, è uno dei motivi per i quali dobbiamo, come dire, rivalutare anche le emozioni e i sentimenti, perché dice Damasio, queste emozioni e sentimenti non sono semplicemente stati d'animo, non sono semplicemente questioni come le abbiamo tradotte noi soggettive che possono lasciare il tempo che trovano, ma originano dal costante monitoraggio dei nostri stati interni. Cioè, di fatto, l'ambiente interno, che abbiamo visto essere diviso in ambiente primordiale e ambiente successivo, è comunque costantemente in opera come base, come fondazione del nostro agire e della nostra vita mentale, e la stessa nostra vita mentale e il nostro agire sono costantemente influenzati dal nostro stato di salute, di fatto. perché le emozioni sono un modo per essere consapevoli o meno di alcune condizioni dell'interno che possono essere problematiche, che possono darci difficoltà e via discorrendo. Quindi la connessione tra corpo e mente, no? Secondo Damasio, è indiscutibile e andrebbe considerata, no? Molto più importante di quanto noi invece non facciamo. Dov'è una delle fonti dell'equivoco? Appunto nel fatto che la normalità implica che tu non ponga attenzione alla tua condizione interna. Anche perché sappiamo bene che la nostra attenzione è qualcosa di prezioso e non particolarmente stabile, no? Per quanto noi ci si racconti cose, sappiamo che i processi dell'attenzione sono a dir poco come discutibili, no? Nella gran parte dei casi. Noi ci vendiamo regolarmente come attenti al 100% o anche al 110% utilizzando delle formule che non hanno alcun senso matematico per altri versi, ma sappiamo anche, se badiamo un po' a noi stessi, che la nostra attenzione spesso e volentieri ci lascia, che ci distraiamo, che spesso e volentieri facciamo le cose in automatico, che ci troviamo ad aver fatto qualcosa senza ricordarcelo minimamente. La nostra attenzione è un processo anch'esso costantemente sollecitato, costantemente dinamico, e di conseguenza in tutta questa, come dire, questo sacrificarsi per l'attenzione, noi potremmo costantemente porre attenzione anche al nostro stato interno se questo non ne avesse bisogno? No, dice Damasio, sarebbe una scelta stupida. Finché tutto va bene, noi facciamo come se non avessimo un ambiente interno. Okay, perché dobbiamo concentrarci su quello esterno che probabilmente è pericoloso, che richiede maggiore cura, che prevede che noi ci si muova con una certa attenzione, si abbia a che fare con altri. Insomma, gli stimoli e i motivi di attenzione sono equamente distribuiti per certi versi, perché di solito quelli esterni sono molto più rilevanti di quelli interni. Quelli interni richiamano la nostra attenzione quando? Quando c'è qualcosa che non va. Quando ci fa male un organo, quando c'è un senso di malessere, quando ci sono tante cose, no, che conosciamo come sintomi, che tenderebbero a farci stare un po' più attenti a quello che accade dentro di noi. Però quindi che succede? Che questo essere sullo sfondo della percezione corporea ha fatto sì per noi che ce ne dimenticassimo completamente. Tant'è che se voi andate a vedere i famosi cinque sensi, vi accorgerete che il senso dell'esserci non c'è. Noi abbiamo vista, tatto, olfatto, aiuto, udito e gusto. Un attimo, come i sette nani, ne manca sempre uno. Allora, di questi cinque, però, appunto, il senso che ci restituisca la consapevolezza del nostro essere corpo non c'è. L'abbiamo sempre dato pure quello per scontato, non ci abbiamo mai fatto attenzione. E adesso dimmi.
Questo perché magari diciamo questi cinque sensi, nel senso una persona si sente essere uno proprio perché riesce a sentire, vedere,
Esatto, però anche loro si innestano di fatto su un senso ancora più profondo, che è quello grazie al quale tutti essi si articolano. Tant'è, e qui vi faccio un'altra osservazione che può essere importante per voi. Dice Damasio, noi siamo abituati a considerare i sensi un po' come dei canali informativi e informatici. No, parliamo della vista come se la vista fosse l'immediato accesso delle immagini al cervello. E noi abbiamo questo brutto vizio di considerare il nostro corpo in qualche misura, come abbiamo già detto, un supporto del cervello. Però infatti Damasio dice questo è sbagliato perché il nostro vedere è corporeo. Tant'è che parla di portali sensoriali, Damasio. Perché noi vediamo, perché abbiamo gli occhi, perché abbiamo le cornee, perché abbiamo il cristallino, perché abbiamo tutti i muscoli intorno agli occhi che permettono la messa a fuoco e il brandeggiamento dell'occhio stesso, che sono fondamentali altrettanto quanto la trasmissione nervosa, altrettanto quanto l'elaborazione dei dati nel cervello. Però, come vedete, noi magnifichiamo il cervello e ci scordiamo tutto il resto. Perché noi tendiamo a dimenticarci il corpo. E questo per voi è un punto estremamente interessante di riflessione, perché come ve ne dimenticate voi, e voi in qualche misura dovreste ricordarvene perché siete operatori del corpo, no? Se ne dimenticano anche i vostri pazienti. Quindi voi avete a che fare con delle cure che avvengono per condizioni e situazioni che spesso e volentieri al paziente sono totalmente sconosciute. Non ci ha mai fatto caso fino a quando non si è storto una caviglia, non si è rotto un braccio, non ha avuto qualche tipo di problema. E quindi quello che va educato in lui non è semplicemente il movimento, ma è anche la consapevolezza. Non so se sta cosa è chiara. Cioè, voi non potete essere degli operatori del corpo senza sapere cos'è il corpo. E il corpo non è una macchina. Questo è il punto principale che vorrei vi metteste in testa. Il corpo non è una macchina, il corpo è il corpo. È un insieme di processi, è un insieme di alleanze, è un insieme di dipendenze, è un insieme di stati. E per poter essere accudito al meglio, per poter essere curato al meglio, va compreso. Questo è il punto centrale. Va compreso e va oltretutto, come dire, affrontato dal vostro punto di vista con una competenza più corporea. Ci siamo fin qui? Ok. Che vuol dire una competenza più corporea? Facciamo un piccolo inciso. Vuol dire che ci sono cose che noi non sappiamo dire ma sappiamo fare. È qualcosa che si chiama sapere tacito o sapere incorporato. Che vuol dire? Facciamo un esempio, che per quanto vi riguarda la capacità di riconoscere col tatto una zona dolente e il tipo di intervento da effettuare su quella zona dolente, spesso e volentieri è frutto di esperienza diretta, ma non lo sapreste dire. Cioè, pensate, come descrivereste a qualcuno il tipo di sensazione che avete quando arrivate col dito su una zona infiammata, su una zona fratturata, su una zona che richiede un qualche genere di intervento? Lo sapreste dire a parole? Il vostro sapere, di fatto, è educarvi a percepire. E oltretutto educarvi a rendervi conto di quale tipo di intervento e di quale, come dire, gradazione del tipo di intervento si richiede a fronte di ciò che state percependo. Perché magari serve una pressione di un certo tipo ma non un'altra, serve un movimento di un certo tipo ma non un altro, serve una capacità di gradualità nella pressione, nell'intervento, che imparerete con la pratica. Voi diventerete grandi fisioterapeuti pian piano, perché partirete con dei saperi che saranno astratti e quando andrete ad applicarli non li capirete. Perché vi renderete conto che quello che teoricamente è lo stesso tipo di caso, in due persone diverse diventa diverso. So se è chiara questa cosa. E quel sapere lì non è traducibile in parole. Voi credete che un grande ebanista sia in grado di fare un manuale nel quale vi descrive come fare ad affrontare certe strutture del legno con una lama di un certo tipo a parole? È ora che si comincia a riflettere un po' su questo, perché noi tendenzialmente crediamo regolarmente di poter dire tutto, ma non è vero. La gran parte del sapere è frutto di percezioni, di addestramento, di allenamento, di disciplina. Se voi prendete per esempio un grande autore che spesso e volentieri cito, che si chiama Richard Sennett, che ha scritto questo bellissimo libro che si chiama L'uomo artigiano, che secondo me a voi potrebbe piacere anche se non è immediatamente chiara la connessione. Cosa dice Sennett? Che nelle vecchie corporazioni gli artigiani uscivano dallo stato di apprendistato dopo 10.000 ore di pratica, che sono tante. E questo perché? Perché appunto quelle 10.000 ore di pratica servivano a far sì che i movimenti di base, le competenze di base divenissero corporee, automatiche, senza che ci si dovesse poi pensare sopra, perché poi per pensare il pensiero avrebbe poi portato a dei miglioramenti. Però il sapere di base e il sapere artigiano sono saperi equamente divisi fra testa e corpo. Non so se questa cosa è chiara. Quindi Quindi non crediate di poter fare il vostro lavoro solamente con la testa, solamente con i computer, solamente con i modelli, solamente con tutte quelle belle cose che ci stiamo raccontando negli ultimi anni, perché il sapere resta un sapere corporeo, soprattutto un sapere di cura come il vostro. Non so se avete visto ai tempi Dr. House, che era una serie bellissima. Eh?
Io sì, ma cioè, l'hanno fatta rivedere su Mediaset da luglio.
Ah sì, la stanno ripassando, è vero.
No,
è finita. L'avete visto? Ecco, Dr. House è esattamente questo. È un costante discorso su quali limiti abbiano le procedure normalmente applicate, su quanto ci si stia perdendo dell'arte medica, perché vi ricordo che la medicina nasce come arte, non come scienza. Lo diventa quando poi c'è questa grande chiamata, come dire, a render conto del 6-700, in cui la scienza diventa l'unico modo possibile di avere a che fare col mondo, ma fino ad allora è un'arte. E ancora oggi la medicina, per molti versi, è un'arte che fa finta di non esserlo, perché tante cose che voi fate, le fate perché le fate e sapete che servono, ma mica date una, non sapete la spiegazione scientifica per la quale quello che fate è utile. Quindi questa parte artistica della medicina è in larga misura anche quella del contatto col corpo, del confronto col corpo. Spesso e volentieri il dottor House fa le visite vere, tocca la gente, la annusa, no? I vecchi medici, i vecchi cerusici leccavano, odoravano. Certo è pericoloso, oggi lo sappiamo perfettamente, però vuol dire che dalle condizioni corporee tu puoi trarre elementi utilissimi per diagnosi. Puoi arrivare a qualcosa che le analisi che tu fai, che ti hanno detto essere fondamentali, eccetera, eccetera, spesso lo sono, per carità, ma a volte possono non servire, perché il caso che hai davanti può esulare dalle medie. No, di fatto tutto quello che noi facciamo in questo campo è statistica. E la statistica all'individuo non si applica, ragazzi, è una delle prime leggi. La statistica vale sui grandi numeri, per cui va bene, sì, a livello teorico è tutto perfetto, ma il paziente, nella sua configurazione, nella sua filogenesi, nella sua genetica, nella sua anamnesi, non è riducibile a quei numeri. Andrebbe esperito direttamente. No? Il suo ambiente, la sua vita, le sue abitudini, le sue parentele, le sue frequentazioni, tutto questo influenza la sua vita e probabilmente influenza i suoi decorsi, le sue tempistiche, le sue debolezze e via discorrendo. Quindi, se uno volesse applicare gli stessi principi di base della medicina, che ci dicono che ognuno di noi è assolutamente unico, no? Vi ricordo che c'è il DNA, sappiamo che facciamo i test DNA, quindi e questa unicità, com'è conciliabile con delle procedure di cura e diagnosi che sono tutte standardizzate? Non so se ci avete mai pensato a questa cosa. Com'è possibile che l'unico debba essere costantemente sussunto alla media? C'è qualcosa che non quadra. Tant'è che, dicevamo in altri tempi quando avevo altri testi, ma questo ve lo accenno, che i farmaci nascono esattamente in quest'ottica. No, si presume che il farmaco colpisca una malattia, ma non il malato. E quindi vada bene, no? In caso di influenza, per tutti quelli che hanno l'influenza va bene un farmaco. Nella prassi, se andate a leggervi le riviste, scoprite che non è vero. Che i farmaci normalmente funzionano nel 30% dei casi al massimo del loro potenziale che viene magnificato o pubblicizzato in tanti modi. Ma nel resto dei casi spesso e volentieri hanno degli effetti molto meno efficaci, a volte non hanno alcun effetto, altre volte hanno degli effetti completamente sbagliati. Se volete sapere quali, prendete un bugiardino e leggerete tutto quello che ti può capitare se prendi un'aspirina. Com'è sta cosa? No? Come che in certi casi l'aspirina può essere addirittura mortale. Ah, perché siamo fatti diversi. E voi non avete a che fare con i grandi numeri, voi avrete a che fare di volta in volta con persone uniche, con problemi unici, con consistenze corporee, con strutture ossee, con qualità tendinee diverse. Non so se questa cosa è chiara. E quindi già rendervi conto di questo, già sapere che il vostro repertorio di intervento e le vostre capacità di intervento si baseranno su una, come dire, sensibilità non diversamente modulabile. Ma voi non sarete mai in grado di descrivere a voce la sensazione che vi danno due tendine di qualità diverse, però la sentirete. Scusami, parla un po' più forte, ste mascherine mi rendono.
Alla fine dipende dalla genetica e dallo stile di vita,
Guarda, io quando vi parlo di un paradigma ETET, un paradigma opt-out, voglio evitare giusto appunto queste cose. Cioè, una delle formule che secondo me sono più sgradevole, non voglio assolutamente censurarti, ma quelle per cui tu dici di qualcosa che non è altro che. Non vuol dire niente, perché qualunque cosa è molto altro rispetto a quello che dici. La genetica è molto importante, gli stili di vita sono molto importanti, ma ci sono delle pressioni ambientali, c'è comunque una unicità soggettiva che va tenuta in considerazione. Perché altrimenti tu riduci un fenomeno complesso, e noi siamo fenomeni molto complessi, che ci piaccia o meno, a una variabile. E una variabile non basta mai. Tu puoi descrivere l'unicità di una persona attraverso il contributo dei geni o attraverso l'influenza dei genitori? Noi abbiamo dei riduzionismi per qualsiasi cosa. Allora, o sui genitori, o sui geni, o la pressione sociale, sempre qualcos'altro. Ma noi sappiamo anche di essere dei centri di azione autonoma. Noi abbiamo delle volontà, abbiamo dei desideri, abbiamo dei vizi, abbiamo dei moventi che non sono soltanto riducibile all'influsso dall'esterno, se no sarebbe allucinante. Vi rendete conto che vita dovrebbe essere? Le marionette. Io nasco e già sono programmato dai miei geni, sono programmato dai miei genitori, sono programmato dall'ambiente dove sono nato. Che campo a fare? A che servo? Dove diavolo dovrei trovare un minimo di ragione nella mia esistenza? È chiaro che quelle sono pressioni, ma sono pressioni sulle quali abbiamo una, no, parte di capacità di controllo, di adattamento, di modifiche.
L'esempio è sui sportivi, cioè penso a questa cosa sui sportivi, che non è solo quello, ma è la maggior parte. Lo sportivo, quello dello stile di vita.
Beh, lo sportivo ha delle condizioni fisiche che sono fondamentali, ma anche delle condizioni di testa che sono fondamentali. Tu prendi Balotelli, tanto per fare un esempio, no? Voglio dire, con tutte le condizioni fisiche e fisiologiche che puoi metterci, comunque quando la testa non c'è, non c'è. Purtroppo lì mi pare che sia un tantino assente, insomma, no? Come era Alberto Tomba ai tempi. E poi è ovvio, questo richiede anche un'altra questione, e approfitto per metterla sul tavolo. Noi ragioniamo di intelligenza solamente in modo cartesiano. Cioè, per noi l'intelligenza è l'intelligenza logico-matematica. Tant'è che se voi fate i test del QI trovate praticamente soltanto quesiti logico-matematici. Ma ci dice un altro autore molto importante che si chiama Gardner, che ha scritto un libro che si chiama Forma Mentis, che formula la teoria delle intelligenze multiple e dice ognuno di noi ha sette diverse intelligenze, almeno poi dopo di che da lì sono diventate 14, poi 21 perché non riusciamo mai a trattenerci, quindi. Però dice l'essere umano è intelligente sia per quanto riguarda la logica e la matematica, sia per quanto riguarda le lingue, sia per quanto riguarda l'intelligenza spaziale, sia per quanto riguarda l'intelligenza cinestetica e fisiologica, fisica, l'intelligenza interpersonale e l'intelligenza intrapersonale. Sono tutte intelligenze. Ma noi abbiamo ridotto l'intelligenza a una sola di queste componenti, perché Cartesio è il nostro, come dire, responsabile, colui che ha elaborato questo modello. L'uomo è razionale ed essendo quindi razionalmente l'intelligenza, l'unica intelligenza che va computata e presa in considerazione è l'intelligenza logico-matematica. Ma questa è una balla colossale. E ormai lo sappiamo piuttosto bene. Da un sacco di punti di vista. Su Sociologica trovate il link a una cosa che si chiama PONS, che è un test che si chiama profilo di aspettate che non mi ricordo mai come si chiama. Di sensitività non verbale. Che vuol dire? Vuol dire è uno strumento che serve a misurare l'intelligenza interpersonale. Che cos'è l'intelligenza interpersonale? L'intelligenza interpersonale è la capacità di comprendere gli stati d'animo e le emozioni altrui. Diciamo che è alla base dell'empatia e della simpatia, tanto per capirsi. Ed è diversa dall'intelligenza intrapersonale, che è quella di comprendere i propri stati d'animo ed emozioni. Tutte queste cose, ragazzi, non sono automatiche. Noi non nasciamo con una competenza innata che ci permette di conoscere le emozioni. Le emozioni le apprendiamo osservando gli altri, parlando con gli altri, condividendo con gli altri stati d'animo ed emozione, e lì cominciamo ad avere delle competenze. Allora ci dice Gartner che anche per queste cose c'è chi è più o meno portato. Il profilo, il PONS, è un test estremamente interessante perché cosa fa? Ti fa vedere un attore o un'attrice che assume delle espressioni e ti chiede: che sta provando in questo momento l'attore sullo schermo? Tu hai un prontuario e rispondi, c'è rabbia, stupore, odio, disgusto, no? le varie possibili cose. E più tu sei in grado di leggere il volto o i dettagli del volto dell'attore, perché a volte è una bocca, degli occhi, no? Tutta una serie di piccole, le famose micro espressioni che forse avrete visto se avete visto una serie che si chiamava Lie to Me, non so se vi è capitato. Quella potrebbe essere interessante da vedere perché è una delle nuove frontiere di questo genere di ragionamento, ha un fondamento veritiero ed è appunto una serie di strumenti che vengono messi a disposizione anche della polizia, eccetera, della psicologia per intuire o comprendere meglio ciò che sta dicendo chi parla, e spesso e volentieri anche se sta dicendo il vero o meno, perché non so se avete mai fatto caso anche nella vostra esperienza di vita, che per esempio per quello che riguarda il sorriso ci sono dei sorrisi veri e dei sorrisi falsi, no? In letteratura si dice il sorriso che si ferma sotto gli occhi, perché quando noi sorridiamo spontaneamente entrano in gioco dei muscoli che non sono controllabili. Noi abbiamo una montagna di muscoli che non sono controllabili, ragazzi, al di là di quello che ci raccontiamo sulle nostre capacità di controllare il corpo, moltissimi muscoli, soprattutto quelli espressivi, non sono controllabili, per cui se tu sorridi volendo sorridere, i tuoi occhi assumeranno un certo tipo di espressione, se tu sorridi perché stai cercando di ingannare l'altro, i muscoli che non controlli non si attivano e quindi il tuo sorriso è un sorriso falso. E questo è, come dire, nell'esperienza di tutti, suppongo. Quante volte qualcuno vi ha sorriso prima di accoltellarvi oppure prima di darvi una pessima notizia, eccetera, eccetera, eccetera. No. Il corpo, da questo punto di vista, è una costante fonte di informazioni. Formazioni utili, no? Noi abbiamo dei modi di porci che ci dicono quanto siamo disponibili verso l'altro o quanto siamo chiusi verso l'altro. Quanto vogliamo rimanere con lui o quanto non vogliamo rimanere con lui. Una delle parti, e qui il corpo è ancora di nuovo estremamente affascinante, una delle parti che sono più, diciamo, indipendenti, autonome e contraddittorie del nostro corpo sono i piedi. Se voi volete sapere se qualcuno che sta parlando con voi vuole star parlando con voi o lo sta facendo per qualche motivo suo, basta che gli guardiate i piedi, perché tendenzialmente i piedi di qualcuno che vuole andare via sono orientati da un'altra parte. C'è qualcuno che parla con voi e nel frattempo sta coi piedi così. Perché i piedi ti tradiscono, non sono così controllati. Il nostro corpo, di nuovo ragazzi, è una provincia estremamente divertente. Per cui se tu stai parlando con qualcuno e i piedi indicano da un'altra parte, quello ti sta, c'è qualcosa che non quadra. Se sta con le braccia conserte mentre ti parla è probabilmente un certo tipo di discorso, se sta con le gambe incrociate è un altro tipo di discorso, se sta in altre posizioni invece probabilmente è pronto ad ascoltarti, è disponibile all'ascolto, è disponibile a un'interazione di una certa qualità. Tanto per dimostrarvi quanto noi si tenda ad accentuare culturalmente l'opposizione, tenete presente che le posizioni che normalmente sono quelle di maggiore apertura da noi vengono considerate come indice di stupidità. Che una delle posizioni più di maggior disponibilità è stare a bocca aperta. A noi diciamo che quelli che stanno a bocca aperta sono dei fessi, dimenticando che la bocca aperta è il segno della meraviglia. Quando voi siete stupiti, state a bocca aperta. È normale, no? Però noi culturalmente abbiamo costruito lo stare alla bocca aperta come segno di dabbenaggine, di ingenuità, di stupidità, eccetera, eccetera, eccetera. Molto meglio quelli chiusi e aggrottati che te respingono in qualunque tipo di tentativo di contatto, eccetera. Come vedete, purtroppo, no? I diversi aspetti della vita, anche quelli apparentemente banali, si conformano e si configurano tutti ad uno schema paradigmatico. E siccome il nostro schema paradigmatico è quello della separazione, tutto quello che costella attorno all'uno o all'altro polo viene valutato o svalutato. Quindi, per noi, i comportamenti che segnalerebbero disponibilità sono comportamenti censurabili. Chiudi qua la bocca, non prendere quell'espressione, chiudi le gambe, perché un altro dei comportamenti è stare così, no? Che per le fanciulle, per carità, non ne parliamo, perché chissà che cosa vai a pensare, ma anche per noi comunque è qualcosa, non deve essere composto, e composto vuol dire chiuso. Pensateci, no? Tutto quello che implica libertà di movimento, agio, noi lo abbiamo condannato. Pensate soltanto all'abbigliamento.
Non ce la faccio, non posso, non c'è questo banco.
Scusami?
Non ce la faccio, sta con questo che non c'è questo
Non c'entri? E
banco. Non entro proprio per le gambe, quindi.
non te puoi mettere da qualche altra parte? Spostati con la sedia, mettiti a un angolo da una parte, sta più comodo. Stiamo a parlare del corpo comodo, direi che è uno dei casi in cui dobbiamo provvedere. Tirate fuori e mettiti lì all'angolo, non ti preoccupare, non è un problema. O mettete tutto storto, per me è indifferente, insomma, voglio dire. Ecco, voglio dire. Anch'io tendo, come vedi, a mettermi storto perché, francamente. Quindi, dove ero, scusatemi? Ah, l'abbigliamento, grazie. Allora, una delle nostre principali attività è respirare, ci avrete fatto caso, suppongo, no? Se non respirate per poco, la situazione comincia a prendere una brutta piega, ecco. E quella, come abbiamo detto, è anche una delle prime fonti di dipendenza. Noi dipendiamo da aria respirabile costantemente, ne abbiamo un bisogno, come dire, fisiologico estremo. Eppure la respirazione per noi è una delle attività meno curate. No? In larga misura noi non sappiamo respirare. Perché la respirazione è complessa, la respirazione sono tre stati di respirazione, i poli superiori, quelli centrali, quelli bassi, richiede per ben respirare, bisognerebbe allentare tutto l'insieme degli addominali e dei muscoli di supporto del corpo e di conseguenza in Occidente perlomeno noi non sappiamo respirare. No. Non a caso, invece, in tutte le discipline orientali, come già vi ho detto, la respirazione è la prima cosa che ti insegnano. Allora, tu vuoi cominciare a fare yoga? Allora cominciamo a respirare. Tu dici, ma io so respirare. No, tu non sai respirare. Te lo spiegano, ti fanno capire quanto non sai respirare, poi dici, ok, adesso possiamo cominciare a fare le prime cose. Ma se non respiri, non va bene. Perché la tua respirazione, come tutti i processi del nostro corpo, non si limita a prendere e restituire ossigeno, ragazzi. Per noi respirare è un eccellente sistema per massaggiare le parti interne. Una respirazione ben fatta è un massaggio sull'intestino, un massaggio sullo stomaco, è un costante modo di ribilanciare le pressioni, portarci sollievo, no? Perché avrete notato che quando siamo stressati, se non ci carezza nessuno, ci carezziamo da soli, ci tocchiamo, no? Stiamo costantemente a cercare un contatto perché siamo animali da questo punto di vista. E avere dei contatti, dei gesti di coccola, dei gesti di vicinanza è importante, ma non soltanto quelli consapevoli, anche il massaggio interiore è importante. Noi abbiamo sotto i polmoni il plesso solare, che è ciò che in qualche modo, no, distingue i famosi ambienti di cui parlavamo l'altra volta, che è un muscolo del quale tendenzialmente non abbiamo alcuna consapevolezza, perché che incide sullo stato dello stomaco, sullo stato dei visceri, sullo stato dei polmoni. E se tu sai ben respirare, il tuo plesso solare è molto più elastico, flessibile e capace di fare quello che deve. Ma sta cosa a noi è sfuggita un attimo strada facendo, perché appunto il nostro corpo non lo consideriamo per niente. Quindi abbiamo inventato dei vestiti che non solo non aiutano la respirazione, ma la ostacolano. Voi pensate al classico completo da broker in borsa o bancario o dirigente, no? Cosa contempla? Contempla una cravatta che ti stringe qua, una giacca che ti tiene fermo, e non sto scherzando perché sono nate esattamente per questo come ora vi racconto, e una cinta che ti stringe esattamente dove dovresti poterti rilassare per respirare bene. Quindi di fatto il nostro abbigliamento è il contrario di quello che noi dovremmo fare. Noi dovremmo poter respirare liberamente, dovremmo poter far sì che il corpo si rilassi, dovremmo avere a volte degli atteggiamenti che ovviamente riteniamo assolutamente, come dire, sconvenienti, nello stesso senso di cui parlavo prima della bocca aperta, no? Puoi stare rilassato, comodo, no, tu devi stare perennemente tirato su con l'addominale bello scolpito in tartaruga, senza fare una piega, poi dopo se vedete tutto in giro, però insomma, tendenzialmente l'idea è quella, ma tutto questo per il tuo vivere, per il tuo ben vivere, è disastroso. Non so se vi rendete conto. Noi diamo per scontato saper stare in piedi, saper respirare, saper fare tutte le cose che secondo noi sono banali e non lo sono per niente. Perché anche stare in piedi non è facile affatto, ragazzi. Ci sembra che sia facile, tant'è che se stiamo troppo in piedi siamo stanchi morti. Tu dici, ma che hai fatto? Sono stato in piedi? E uno che sta in piedi che dovrebbe fare? È faticoso. Se sapesse stare in piedi non avrebbe problemi, ma siccome non lo sa, usa tutti i muscoli sbagliati. E a un certo punto è stanco morto. Perché abbiamo molti più muscoli di quelli che ci risultano, tra l'altro, no? Non abbiamo soltanto gli addominali, i bicipiti, i tricipiti, tutte quelle belle cose che si fanno in palestra per andare in spiaggia e rimorchiare. Ci sono pure tanti altri muscoli che fanno un lavoro della Madonna sempre, che non fidiamo per niente, e che usiamo a sproposito. Perché noi di corpo non sappiamo niente. Capite dov'è il problema? Quindi, perché vi dicevo che il vestito è fatto apposta per non farti respirare, non farti muovere? Perché è così, perché nel momento in cui è stato concepito quel maledetto insieme di cose che io detesto cordialmente da quando sono nato, lo si è fatto per distinguere radicalmente e definitivamente i lavoratori del corpo dai lavoratori della mente, che è un'altra delle grandi coppie che noi ci portiamo in giro sulla base di Cartesio e di questi equivoci sul corpo, no? Allora, il lavoratore del corpo chi è? Quello che fa le fatiche, il bruto, no? Il bue, la massa bove, come dicono tanti spregiatori, eccetera, eccetera, e quello quindi può vestirsi con degli abiti informi, sporchi, perché tanto poi deve zappare, deve incollarsi i pesi, no? Invece il lavoratore di concetto o il colletto bianco, come forse avrete sentito dire spesso e volentieri, deve essere il meno corporeo possibile. Quindi gli mettiamo addosso una giacca che non gli permette di alzare le braccia più di così, gli mettiamo addosso una camicia che lo fa parlare a stento e respirare a stento, lo stringiamo in vita con una bella cinta e dei pantaloni con la piega belli rigidi che pure quelli non te puoi muovere perché come te, e cammina come un fantoccio. E questo è il nostro ideale, perché ancora oggi quello è il modo in cui immaginiamo le persone di successo. Tu sei di successo se praticamente col tuo corpo ci fai semplicemente un attaccapanni. Se tu il corpo lo vuoi usare, no. A quel punto sei un bifolco, sei un montanaro, sei un istruttore di educazione fisica. No, sapete che anche lì non è casuale che i pregiudizi, le battute, i film di serie B, eccetera, eccetera, si focalizzino sempre sull'insegnante di educazione fisica. Perché per noi l'educazione fisica è una cosa, come dire, è uno spreco di tempo. A che serve insegnare a qualcuno a muoversi, quando poi tanto starai seduto H24 davanti a uno stramaledetto computer per tutta la tua vita? Però noi non siamo nati per fare questo, che ci piaccia o meno. Noi siamo corpi che vorrebbero star comodi, come dice il povero vostro compagno e come suppongo immaginate anche voi. È impensabile che uno rompa i coglioni alla gente per ore e ore di fila tenendoli seduti su delle strutture scomode, no? Perché presume che la loro attività mentale non abbia niente a che fare con le loro condizioni fisiche. E invece non è vero, perché voi cominciate con una certa brillantezza nel seguire e poi piano piano ne la fate più. Ed è umano, non è un problema, è normale. Quindi noi dovremmo tararci, no, su una serie di, come dire, altre modalità di insegnamento. Dovremmo fare dei break con attività fisica di, no, per rimettere un po', come dire, ravvivare anche l'attenzione. Dovremmo fare meno ore di lezione, dovremmo fare un sacco di cose. Però, guarda un po', i casi della vita, no, le esigenze...
Guarda una cosa, non so se gli interessa.
Probabile.
Alla cena aziendale del lavoro, del McDonald's, il capo che sei McDonald's, e a Ron Crew praticamente ci ha invitato alla cena e ci offriva tutto, la super cena. Però ci ha detto, voi dovete vestirvi bene, eleganti, e ce l'ha detto il capo, l'ha detto il direttore di vari McDonald's. E se tu ti vestivi bene, ti cacciavano. Secondo me è sbagliatissimo, però
anche perché, quindi... anche perché quel tipo di abbigliamento è anche un disastro se mangi, perché chiaramente, visto che no, in qualche misura siamo fatti, siamo umani, se tu vai a mangiare con una bella cinta attillata e tutto quanto, dopo un po' ti senti bloccato da tutti i punti di vista. Però è così, e McDonald's da sto punto di vista è proprio, come dire, il paradigma, no, non è casuale che ci siano dei libri che parlano della McDonaldizzazione della società. McDonald's ha assunto tutti i criteri organizzativi, tutte le distorsioni dell'organizzazione del lavoro, proprio cartesiane, meccaniche, eccetera, eccetera, e ne ha fatto un modo di essere, fondamentalmente, una politica mirata a tutta una serie di questioni. Lo so, il problema è che devasta. Funziona solamente dal punto di vista dell'incasso di McDonald's, noi dobbiamo anche ragionare, no? Fatto che... Allora, faccio un piccolo esempio e poi facciamo un brecchino, credo, se non sbaglio. McDonald's a un certo punto versava il caffè, oddio, non mi ricordo se era McDonald's o Starbucks, ho un dubbio. Credo che fosse McDonald's, però comunque, insomma, diciamo uno o l'altro, più o meno, stiamo là. Serviva il caffè ai clienti a delle temperature che causavano danni ai clienti, perché era troppo caldo. E di volta in volta i clienti protestavano perché ustionavano giustamente, e loro si scusavano e dicevano: mi spiace, purtroppo. Perché? Perché per il processo produttivo del caffè quella temperatura permetteva di massimizzare la durata del prodotto e di limitare quindi delle spese della catena di produzione. Negli Stati Uniti hanno dovuto fare una class action. Sapete cos'è una class action? Stanno arrivando anche qui, anche se sono fatte in modo diverso. Ovvero sia, tutti quelli che hanno subito lo stesso tipo di problema si alleano e denunciano quello che gliel'ha causato. Quindi questi si sono messi, non so più quante migliaia di clienti avvelenati perché si erano bruciati la bocca, si erano fatti, ma danni veri, eh? Sì, più o meno, però in Italia sono disciplinate in modo diverso. In America è proprio, come dire, una prassi normale. Oh, qui dobbiamo essere iscritti a qualche associazione di consumatori, cioè una serie di clausole, in America no. E quindi hanno denunciato McDonald's e o Starbucks, non voglio essere proprio, come dire, troppo feroce, comunque uno dei due, e gli hanno fatto pagare qualcosa come 150 milioni di dollari di multa e danni. Se non fosse accaduto questo, McDonald's avrebbe ritenuto che i suoi clienti potevano anche bruciarsi, perché tanto a lui non ne fregava niente, quello che gli interessava era poter limitare le spese nella creazione del caffè e nella durata del prodotto. Quindi una cosa che vorrei che capiste, e sarebbe carino perché tra l'altro fugherebbe una serie di, come dire, equivoci ipocriti, è che nella gran parte dei casi alle multinazionali del vostro benessere non gliene frega assolutamente un accidente. Perché sono state concepite alla base come macchine di creazione di profitto. Quindi chiedere alle multinazionali di comportarsi in modo etico è ridicolo, perché non sono fatte per questo. Adesso c'è una grossa questione su Big Pharma. Sapete cos'è Big Pharma? Io vi inviterei, ragazzi, a formarvi un po' di più, perché Big Pharma è l'insieme dell'azienda, diciamo, la grande azienda tecnologico-farmaceutica. Sono Pfizer, tutti i vari, Sanofi, tutte queste grandi multinazionali, che stanno premendo per poter vendere il vaccino del Covid alle loro condizioni, lucrando quindi su di questo una montagna di soldi. Però qual è il problema? Che se loro avessero fatto una ricerca mirata alle necessità della gente e non al loro portafogli, noi probabilmente un vaccino per il Covid l'avremmo già avuto. Perché qual è il problema? Che i vaccini sono delle attività di ricerca e di commercializzazione che a loro non convengono. Le grandi ditte farmaceutiche preferiscono investire su dei farmaci che siano per malattie lunghe, quindi per pazienti che devono assumerli per 50 anni, 30 anni, 20 anni, eccetera, e fanno ricerca quasi solo su quello. Perché? Perché sono aziende, ragazzi, non sono benefattori. Quindi quando tu vai a chiedere all'azienda, scusa, ma facci comprare questo vaccino a delle cifre sensate perché è un problema del pianeta, quello dice, ma a me che me ne frega che è un problema del pianeta? Io penso ai miei ritorni, io devo rendere conto ai miei azionisti. E questo è il problema dell'economicismo, il modo in cui noi abbiamo costruito il nostro mondo è un modo nel quale il benessere o comunque la salute delle persone conta poco, contano molto più gli introiti di quelli che sono interessati alla questione. E questo è, dal mio punto di vista personale, ma non per questo mi limiterò a dire, profondamente sbagliato. Tant'è che adesso l'Unione Europea sta tentando di creare un soggetto di ricerca e sperimentazione farmaceutica pubblico. Perché tra l'altro c'è un'altra questione. Le grandi aziende farmaceutiche utilizzano dei dati pubblici per creare i loro brevetti privati. No? A momenti pubblicherò sul sito un articolo appunto che è appena uscito, ma ce ne sono quanti ne volete, se andate a cercare Big Pharma PH ne trovate a sfascio in giro, appunto su questa questione, ovvero sia che tu hai dei dati pubblici che vengono generati dai vari servizi statistici statali, dalle università, eccetera, eccetera, che vengono presi dalle aziende farmaceutiche. Sulla base di questi dati vengono creati degli algoritmi e dei modelli che vengono brevettati, quindi tu non solo già hai pagato per dar loro le informazioni, dopodiché paghi anche per comprarti il frutto dei brevetti che hanno posto su queste cose. Sapete che hanno brevettato il DNA di metà della popolazione della Sardegna? No. Ecco, sarebbe carino che vi informaste, ragazzi, perché magari poi verranno a brevettare per qualche ragione genetica quelli che abitano a Foligno. E voi improvvisamente vi troverete espropriati della vostra materia genetica. Perché la legge dei brevetti americana è una delle cose, proprio credo sia una delle peggiori cose che l'umanità ha concepito e riuscito a mettere insieme. Quindi, no, sono cose che sarebbe opportuno che sapeste, perché sono sulla vostra pelle, non su quella di qualcun altro. Perché sono i vostri fondi che pagano le università che producono i dati gratuiti da dare ai signori che vi fanno pagare poi le medicine 70, 80, 100, 2000, 4000 euro a dose. È qualcosa che sarebbe opportuno ci interessasse un po' a tutti. Su questa brutta notizia facciamo il primo break della giornata. Come al solito, la lezione dal vivo è piacevole perché te porta ovunque altro rispetto a quello che avevi pensato di fare, quindi di fatto stiamo parlando dell'ultimo saggio che avremmo dovuto vedere, ma ad ogni modo, chi se ne frega, non è un problema, insomma, io tendenzialmente sono abbastanza sul dinamico quando si tratta di insegnare. Però appunto dicevamo, quindi una serie di questioni che abbiamo affrontato finora, abbiamo affrontato la questione della, come dire, scarsa attenzione che sia come cultura che come individui rivolgiamo normalmente al nostro corpo, se non come strumento, no? Abbiamo visto strumento di lavoro, strumento di presentazione, strumento di interazione, dimenticandoci che invece noi siamo, cioè siamo il nostro corpo, come abbiamo detto più volte, e di conseguenza ci sarebbe ben altro da sapere, insomma, in proposito, sia per quanto riguarda i suoi equilibri, quanto per quanto riguarda ciò che in qualche modo percepiamo preferisca o meno, disagi e via discorrendo. Tanto che dobbiamo anche prendere atto del fatto che ci sono.
Come va la connessione?
Non va, sgancia ogni 30-40 secondi, come al solito. Mi spiace, insomma, più o meno, forse un po' meno dell'altra volta, ma diciamo dettagli tra una cosa e un'altra, sì. Ecco, giustamente. Quindi dicevamo, scusatemi, oggi, come dire, stavo dicendo?
Scarsa attenzione del corpo.
Sì, mi sembrava di essere andato un po' più avanti. Vabbè, no, ecco, a proposito del fatto che appunto ci sono dei saperi che sono principalmente e precipuamente corporei, tanto che spesso e volentieri non sono trasmissibili, no? A voce, non sono. E questo per esempio, vi faccio presente nel caso vi poniate il problema, ha per esempio a che fare con la faccenda dell'intelligenza artificiale, dei robot, no? Di tutte queste cose che dovrebbero replicarci perfettamente e che sono in grado di replicarci per quanto noi siamo in grado di parlare, perché chiaramente algoritmi, protocolli e tutto il resto avvengono attraverso, no, delle esplicitazioni linguistiche di qualche genere, di alcune istruzioni, di alcune procedure, eccetera, eccetera. Però noi, e qui di nuovo credo che l'autoascolto sia fondamentale, spesso e volentieri agiamo sulla base di pulsioni, decisioni improvvise, intuizioni, qualcosa che spesso e volentieri non siamo in grado di giustificare e che anzi, addirittura, se dovessimo tentare di giustificarlo non ci riusciremmo, no? Per cui l'essere umano è molto più complesso e imprevedibile di quanto la statistica, i modelli e tutto il resto vogliano farci credere. Noi stessi, nel bene e nel male, perché è chiaro che questo non è necessariamente un pregio essere del tutto imprevedibili o comunque capaci di comportamenti contraddittori, però di fatto così siamo. Quindi il pensare, il sapere che esistono dei saperi corporei che non sono insegnabili a una macchina, che non ha il corpo, quindi avrebbe delle difficoltà proprio a prescindere, no? Chiaramente, la cosa è interessante ed è una fonte di riflessione su tutto il discorso dell'intelligenza artificiale, la teoria della simulazione, la robotica, cioè le ultime frontiere della ricerca, come la stiamo facendo, che guarda caso è perfettamente coerente con l'impostazione cartesiana. Perché nel momento in cui la res cogitans è importante e tutto il resto no, allora la res cogitans la posso trattare, per esempio, grazie, come un software, salvo un po' i casi della vita, che poi è esattamente quello che stiamo facendo. Vi ricordo che ci sono, se non lo sapeste, una serie di start-up nella Silicon Valley che stanno lavorando sull'immortalità attraverso download della coscienza. Però vi rendete conto che rispetto a quanto stiamo dicendo dell'implicazione corpo-mente, il discorso del download della coscienza è un discorso prettamente cartesiano. Vuol dire prendere la res cogitans e spostarla da un'altra parte, come se il corpo fosse esattamente soltanto un supporto. Ma il corpo non è soltanto un supporto, ragazzi. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, credo di avervelo, spero di avervelo fatto un minimo intuire, no? Il nostro corpo è il frutto di milioni di anni di evoluzione. E noi, no? Noi voci parlanti, io e tutte queste cose che riteniamo essere il non plus ultra, la res cogitans, eccetera, siamo soltanto l'ultimo esito di un processo di millenni. Quindi immaginare che quest'ultimo esito poi sia prendibile e staccabile come un chip per poi metterlo chissà dove, lascia piuttosto perplessi, no? Chiaramente. Come dice Damasio, se dovessi immaginare che altre forme di percezione possano derivare dal silicio o da tutti i vari supporti ai quali si potrebbe portare, penso di poterlo fare, ma non credo siano umane, è qualcos'altro. No, noi siamo umani perché siamo fatti con un corpo che ci dà dei messaggi che, tra l'altro, vi faccio presente, sono ragionevolmente universali e condivisibili. Ovvero sia, noi spesso e volentieri pensiamo di non avere con le altre culture nulla in comune, dimenticandoci che tutto il registro corporeo invece è in comune, no? Loro hanno fame come noi, sono stanchi come noi, hanno desideri come noi. Patiscono, gioiscono, cioè tutto quello che è il registro emotivo è universale. Tutto quello che poi noi diciamo del registro emotivo, no, potrebbe darsi che appunto in certe nazioni si facciano cose, in altre se ne facciano altre opposte, però comunque gioia, paura, dolore, piacere, stupore, fatica, fame, stanchezza, tutto questo è comune. Ci accomuna molto più di quanto non abbiamo pensato finora. E non a caso, perché chiaramente essendo la res extensa nessuno ci fa caso. Però è quello il punto. No? Il corporeo, l'emozionale, ci danno dei territori comuni con gli altri esseri umani molto più marcati di quanto non ce ne diano le opinioni, le consapevolezze, le pippe mentali che ci facciamo, le costruzioni culturali e via discorrendo. Quindi anche da quel punto di vista, guarda caso, abbiamo accentuato ciò che divide e abbiamo dimenticato ciò che unisce. Come vedremo a breve, la prossima volta, credo quella se riesco a mantenere la tabella come dicevo, una delle cose che abbiamo in comune è per esempio la capacità di immaginazione. Se voi prendete tutte le culture del pianeta parlano dell'inizio dell'uomo in modi coerenti. Magari usano dei miti diversi, usano delle divinità diverse, però le scansioni che guarda caso sembrano fondate nelle tappe evolutive sono comuni a tutti. Quindi l'immaginazione, l'emozione e la corporeità ci uniscono agli altri. La ragione può separarci e noi la usiamo di fatto principalmente in quest'ottica, perché noi siamo una cultura che divide. E quello è il problema. Per poter mettere un freno a questa divisione bisogna cominciare a pensare in modi inclusivi. Ecco perché l'accento sul let-et. Perché anima e corpo, non anima o corpo. Perché poi a quel punto è ovvio che vince l'anima, no? Per una serie di ragioni, perché vogliamo immaginare di sopravvivere alla morte, perché la riteniamo in qualche misura quasi divina, perché il corpo comunque, abbiamo detto, è, come dire, piacevole, è importante, è fondamentale, ma è anche fonte di sofferenza, di invecchiamento, di malattia, no? Voglio dire, il corpo è il luogo delle esperienze che sono anch'esse costitutive dell'umano, ma non sono necessariamente piacevoli. Quindi il corpo è profondamente contraddittoriale da questo punto di vista. Abbiamo parlato del contraddittoriale con voi? Vi ho detto che significa? Sì? Non vi vedo molto convinti in proposito. Allora ricordatevi che queste sono cose che stanno nel capitolo del manuale, che scaricate dal sito, il PDF lo scaricate dal sito. Io darei un'occhiata perché diciamo che sono alcune cosette piuttosto importanti da mettere insieme. Che vuol dire contraddittoriale? Vuol dire composto di elementi non coerenti che tuttavia convivono. È chiaro che tra conscio e inconscio c'è una dialettica costante, una tensione costante che però non è riducibile, cioè non è pensabile che l'inconscio a un certo punto diventi tutto conscio. Sono due parti nostre che sono costantemente in tensione. Da questa tensione scaturiscono delle energie, scaturiscono delle intuizioni, scaturiscono delle spinte, no? Ed è una delle cose, come anche anima e corpo. Anima e corpo non sono coerenti, però convivono. E quindi noi siamo fatti dell'una e dell'altra. A tratti prevale l'uno, a tratti prevale l'altro. Chi conosce il desiderio erotico, per esempio, sa perfettamente che ci sono dei momenti in cui c'è soltanto il corpo, il proprio e quello del partner. Altre volte ci sono solamente intelletti separati, passioni per altre cose, momenti di rapimento estatico, cioè di tutto. Però appunto il rapporto fra anima e corpo è un rapporto contraddittoriale. Sono due cose che non diventeranno mai l'uno o l'altra e viceversa. Saranno sempre costantemente lì con delle esigenze a volte coerenti e a volte no. Ma il mondo è fatto così, è quello che non abbiamo ancora capito. Noi pretendiamo dal mondo che sia coerente, quando i primi a non essere coerenti siamo noi. Quindi non si capisce perché poi il mondo dovrebbe esserlo, no? Il mondo fa un po' quello che gli pare fondamentalmente, come gli pare. Allora, questo era... ci eravamo fermati al sistema al paleoencefalo, se non sbaglio. Pensiamo un po'. Vabbè. Allora, adesso passiamo a quell'altro, ovvero sia al sistema limbico, come dicevamo, che è il secondo step dell'architettura neurale come la abbiamo oggi. Abbiamo detto che il sistema limbico è una specie di ciambella che cresce attorno al cervelletto ed è la zona, diciamo, dove possiamo porre memoria di lungo periodo, umore, stati d'animo ed emozioni. Dopodiché, neoencefalo o neocorteccia, il salto, diciamo il grande salto di qualità, quello che in qualche misura fonda la nostra pretesa di eccezionalismo, perché vi ricordo che noi riteniamo di essere gli unici a essere intelligenti, gli unici a avere consapevolezza, gli unici a avere linguaggio, gli unici a fare qualsiasi cosa, e sulla base di questo essere unici abbiamo deciso di poter sfruttare il mondo fino a distruggerlo, ringraziando Dio con una bella dimostrazione di quanto questo eccezionalismo sia intelligente. Quindi noi abbiamo la neocorteccia e gli altri non ce l'hanno. Se avete mai visto Charlie Brown, verrebbe da fare cicca cicca cicca, non è che io ce l'ho e tu no, che figo che sono. Ecco, l'idea è quella. Quindi la neocorteccia è il luogo del pensiero razionale, della consapevolezza, del calcolo, del pensiero astratto, di tutte le cose che formano, guarda caso, la famosa res extens, scusate, res cogitans. Ok? Allora, perché abbiamo parlato di MacLean e in connessione con Damasio? Perché, come abbiamo detto, se ci mettiamo in mezzo anche Darwin, possiamo smentire o perlomeno cercare una forma di conferma o smentita delle tesi cartesiane attraverso lo stato di queste regioni cerebrali, no? Perché sappiamo, come dimostra per esempio l'appendice, la nostra appendice, che quando un organo non serve più nel nostro corpo, quello piano piano si atrofizza e scompare, ovviamente nel lungo periodo, insomma diciamo che l'idea è quella. Allora, se è vero che noi siamo solamente res cogitans, se è vero che tutto il resto è semplicemente una zavorra e un ostacolo a un miglior sviluppo di questa testona che abbiamo, allora dovremmo anche aspettarci che le emozioni e l'organo delle emozioni sia in declino, no? Ecco, come abbiamo detto l'altra volta, ciò non accade, anzi, sappiamo da studi nel frattempo intervenuti che le vie d'accesso dei sensi al cervello, diciamo alla neocorteccia, passano per il sistema limbico, ovvero sia in qualche modo il sistema limbico viene chiamato a fare da filtro ed eventualmente a prendere il sopravvento, perché la ragione non prende mai totalmente il sopravvento, ma il sistema limbico sì, e abbiamo visto che questo si chiama sequestro emozionale. Sequestro emozionale vuol dire che in certe condizioni il corpo reagisce senza coscienza. Perché? Perché la ragione è un pregio in tanti casi, ma in altri casi è un disastro. Ed è questo, di nuovo, come abbiamo detto più volte, uno degli insegnamenti più profondi delle discipline orientali. Le discipline orientali sono tutte mirate a far sì che tu possa agire senza l'intervento della ragione. Un grande judoki, un grande karateka, un grande esperto di arti marziali non pensa, agisce. Quello è il punto. Non c'è il motivo, tu non guardi uno e dici mo gli faccio una cosa, mentre tu pensi mo gli faccio una cosa, quello già t'ha menato. Quindi tu devi essere al di là di questo discorso, deve aver recuperato consapevolmente una capacità d'azione immediata. E come lo fai? Istruendo il corpo. Tant'è che nelle discipline orientali una delle cose più importanti è la ripetizione. Non so se qualcuno di voi abbia mai fatto kung fu, karate, yoga o quello che è, però la gran parte della pratica è rifare gli stessi movimenti. No? Perché? Perché li fai sempre meglio e perché il tuo corpo li impara. Esatto, automatismo è brutto, nel senso che in qualche modo sì, però noi associamo all'automatismo una totale mancanza di, come dire, di intento, no? Invece questo è un automatismo consapevole, chiamiamolo così per certi versi.
Memoria muscolare.
Scusami?
Memoria muscolare.
Esatto, è una memoria incorporata, è un sapere incorporato per il quale a certe condizioni del tuo avversario tu reagisci con certe mosse, senza dover pensare, ha fatto così, allora io posso, perché se pensi sta cosa, l'istante si è perso, no? È un po' anche una forma del famoso carpe diem, ormai ne parlano tutti a sproposito. Però è esattamente quello, è vivere il momento, vivere l'istante. E vivere l'istante, se ci fate caso anche da un punto di vista di autoascolto, non vuol dire pensarlo, vuol dire viverlo. Noi abbiamo da questo punto di vista un grosso problema, perché la consapevolezza, cioè il nostro sapere di essere, è un fattore di distanziamento. Nel momento in cui noi ci consideriamo, perdiamo di vista il flusso della vita e di conseguenza siamo regolarmente sfalsati rispetto a ciò che facciamo. Uno degli scopi delle discipline orientali è recuperare esattamente questo. Vi ho fatto l'esempio del lavarsi i denti l'altra volta, mi sa di sì, forse no. Ve lo rifaccio. Allora, la mia insegnante di Tai Chi, io ho praticato parecchie discipline orientali, mi diceva, guarda, fare Tai Chi è lavarsi i denti sapendo di lavarsi i denti. Ora voi la prossima volta che vi lavate i denti provate a farci caso. Voi vi lavate i denti e pensate a quello che fate domani, quello che è successo nel pomeriggio, quello che farete andando a letto, se avete visto un film interessante. Pensate a qualsiasi cosa tranne al fatto che vi state lavando i denti. Ed è questo il problema. Noi siamo sempre da un'altra parte rispetto a ciò che facciamo. Invece, carpe diem è essere nel momento. Cioè, sto insegnando, ora sto insegnando, fine. Non c'è altro. Non penso a quando pierò la macchina, non penso a quello che farò sto pomeriggio, non penso a quanto avrei voluto stare da un'altra parte. No, sto qui e insegno. Questo è Tai Chi. Al di là delle gestualità, al di là delle mosse, al di là delle forme e tutto il resto, è un punto, è un modo di essere consapevoli di ciò che stai facendo nel momento in cui lo fai, o meglio di far coincidere corpo e mente, cosa che per noi è quasi impossibile, perché noi stiamo regolarmente con la testa da un'altra parte, stiamo andando da qualche parte e già pensiamo a quando saremo arrivati, che faremo, non pensiamo ai passi che compiamo per arrivare. Non so se è chiara questa cosa. E questo è uno dei motivi per cui a me piace molto l'escursionismo, perché l'escursionismo, soprattutto lungo, t'obbliga a pensare a quello che stai facendo. Cioè, sei lì e cammini, non pensi a dopo, perché se dovessi pensarci te spareresti. Come io ho fatto il cammino di Santiago, e quando siamo partiti c'era uno spagnolo spiritoso che mi ha fatto: mi raccomando ombre, un passo alla volta, perché se cominci a pensare che c'hai 300 chilometri davanti, dici oddio, ok, mi arrendo, lasciamo stare. Però è così che funziona, un passo alla volta. Okay? Quindi queste sono tutte cose che chiaramente non è che poi le puoi, a meno che tu non sia un Buddha, non le puoi fare tutta la vita. Però sapere che in certi momenti, per esempio, il privilegio del momento è fondamentale, i momenti di gioia, no? Noi che cosa facciamo quando siamo contenti? Ci facciamo le fotografie. Ma, voglio dire, vi rendete conto di che razza di barriera ci sia tra il momento e la ripresa del momento? Il fatto che in quel momento non pensi al momento, ma pensi a riprendere il momento, così te lo puoi guardare in un altro momento in cui non sarà più quel momento. Cioè, è un caleidoscopio infernale, fondamentalmente, no? E invece è esattamente lì il problema. Riuscire a far coincidere corpo e mente è ciò che dovremmo essere, ci dicono gli orientali. Poi è chiaro, ognuno può avere, dimmi.
Diciamo, a avere questo equilibrio, no? È possibile che ci sarebbe anche uno sfruttamento del cervello, no? Noi sappiamo che il cervello lo utilizziamo in minima parte, sembra qualcosa con...
Probabilmente sì. Probabilmente sì, però di fatto non, come dire, non ho una risposta chiaramente certa da darti. Quello che constato è che non solo lo usiamo poco, ma lo usiamo sempre meno, che questa cosa è deprimente per molti versi. Per cui probabilmente, senz'altro, no? È ovvio che il nostro delegare alla tecnologia è un modo per svilire il funzionamento del cervello, no? Perché di fatto il nostro far conto su questi maledetti marchingegni, io quando ero piccolo conoscevo a memoria tutti i numeri di telefono di tutti quelli che conoscevo, adesso sto ricominciando a impararmeli a memoria apposta perché non me ne ricordo più neanche uno, perché nel momento in cui tu hai una memoria esterna, la tua memoria smette, ritiene giustamente di non essere più, non si deve più concentrare su quello, pensa ad altro. Va bene, siamo d'accordo, ma ad altro che? No, una delle domande che secondo me sarebbe carino porsi, dice, vabbè, questa cosa ti permette di avere più tempo, ho capito, più tempo per fare cosa? Se fare questa cosa non è importante, ce ne sarà un'altra più importante da fare. Qual è? La risposta è sempre un po' complicata, non c'è quasi mai nessuno che è in grado di darla. Noi corriamo, corriamo, corriamo per cosa non si sa. Fare cose stupide, cose insensate, cose che potremmo anche non fare. Allora tanto vale perdere tempo a camminare, impararsi i numeri a memoria, tutte queste cose qui, che in qualche misura ci, come dire, rendono di nuovo competenti per quanto riguarda la nostra vita. Cioè, quanti di voi potrebbero telefonare a qualcuno se perdessero il cellulare?
Mamma,
a casa. Beh, già un passo avanti, che già ce ne tre, io sono riuscito, adesso ce ne ho tre anch'io, ma prima ce ne avrei avuti 25-30 senza nessun problema. Ci sono delle volte in cui tu perdi il cellulare e sei finito. Dici, boh. Ecco, Non so se avete letto Il Signore degli Anelli.
Letto no, però visto
Io beh,
la
dico,
stessa cosa,
vi
no?
consiglierei caldamente di leggerlo perché è bellissimo, però di fatto questa è una versione dell'anello, no? Le cose molto potenti che se però le perdi sei fottuto, ecco, esattamente, no? Quindi il ragionare sulla tecnologia da questo punto di vista è interessante, perché certo è utile la tecnologia, però dovrebbe essere in grado di supportarti in certi casi, non sempre. Invece noi deleghiamo talmente tanto la tecnologia che a un certo punto siamo di fatto totalmente imbelli se per caso la tecnologia viene a mancare, se rompe il telecomando, se rompe la macchina, se rompe il cellulare e tu sei fermo. E sta cosa, boh, a me perlomeno crea qualche difficoltà, però voglio dire, per carità. Allora, quindi, dicevamo, se dovessimo andare ad analizzare lo stato di salute delle regioni cerebrali, vedremmo che stanno benissimo tutte e tre. Sia il tronco cerebrospinale che il sistema limbico che la neocorteccia, posto che probabilmente le potremmo usare meglio, come diceva giustamente la vostra collega. Quindi, diciamo, la tesi di MacLean ci permette di confutare Cartesio. Non è vero che le emozioni non servono, anzi, dirà Damasio, le emozioni sono ciò che ci permette di essere ragionevoli. Perché sono alla base di una serie di filtri, io la faccio semplice, se no diventiamo, come dire, usciamo proprio dalla cosa. Sono alla base di una serie di filtri che ci permettono di fare delle scelte razionali. Tant'è, che credo di avervelo già detto l'altra volta, nel momento in cui sistema limbico e neocorteccia non comunicano più per motivi di traumi, no? E Damasio ha studiato esattamente questi tipi di trauma. Il portatore del cervello ormai soltanto razionale, quindi che non può più usare il sistema limbico, diventa di fatto un impotente, diventa disabile. Perché? Perché mantiene tutte le sue capacità logico-matematiche, tant'è che il QI rimane identico, però non è più in grado di prendere una decisione. E questo dimostra che nei processi decisionali l'apporto delle emozioni è fondamentale. L'apporto del sistema limbico, della memoria di lungo periodo, della valenza, tutta una serie di come dire, processi e fattori che sono fondamentali in quella che noi riteniamo essere semplicemente un'attività razionale. Tant'è che quando si parla, no, si dice a mente fredda, con tutte queste stronzate che vorrebbero significare che ci sono dei momenti in cui tu sei soltanto razionale. L'evidenza, una volta che ne vogliamo parlare, l'evidenza empirica dimostra che non esiste un momento in cui sei soltanto razionale. Il tuo processo mentale, i tuoi processi decisionali, la tua consapevolezza sono costantemente formate da un mix degli apporti dell'istinto, dell'intuizione, dell'emozione e della ragione. Dove c'è soltanto ragione, c'è paralisi, perché la ragione da sola non è in grado di gestirci. Questo è il motivo per cui parliamo di MacLean e del cervello triunico, perché appunto ci permette di notare alcune cose, no? Come vi dicevo, il fatto che appunto esiste un check sull'attività razionale anche da un punto di vista fisico, che è il passaggio delle vie nervose dei sensi attraverso il sistema limbico, che è ovviamente non soltanto buono. Credo avervi fatto l'esempio, il mio esempio personale dell'incidente, del quasi incidente d'auto l'altra volta. Ecco, quello è stato evidentemente un'ottima cosa, perché francamente investire qualcuno sulle strisce non mi sarebbe piaciuto per niente, ma ci sono altri casi in cui per esempio quella che prende il sopravvento è l'ira, la collera, no? Tant'è che ci sono tutta una serie di espressioni verbali di nuovo che stanno a significare questo. Sapete quando si dice non ci ho visto più dalla rabbia? No? Mi è sceso un velo davanti agli occhi. È vero, perché in quel momento di fatto tu non vedi, non ci sei. E il sequestro emozionale da questo punto di vista ha delle, come dire, complicazioni, perché più volte accade e più è facile che accada. Per cui se tu sei un carattere iracondo, collerico, è molto più facile andando avanti che tu perda le staffe, altra espressione che sta esattamente a significare la perdita di controllo, di quanto invece tu riesca a controllarti. Quindi ci sono anche qui pro e contro, nessuno dice che sono tutte rose e fiori, però bisogna saperlo. bisogna saperlo. I momenti in cui appunto noi perdiamo il controllo, i momenti di sequestro emozionale, sono momenti dei quali non abbiamo memoria consapevole, perché di fatto non ci siamo. L'io è messo da parte, agisce il corpo. Questo perché probabilmente? Perché da un punto di vista evolutivo, nei momenti di confronto col pericolo, era opportuno che l'animale uomo agisse senza pensare, per evitare proiettili, per evitare incidenti, per sfuggire a predatori ed altre possibili situazioni di pericolo. L'agire istantaneo è molto più pagante che non stare lì e dire oddio che faccio. No, ecco, oddio che faccio e qualunque cosa accada sei fottuto. Non so se vi è mai capitato di scansare quasi per miracolo dei oggetti che cadono, delle macchine che arrivano, dei colpi, o afferrare senza pensarci in qualcosa che vi viene tirato. Ecco, voi pensate se voi doveste mettervi a... Un amico vi tira una palla da baseball o una palla da tennis e voi la afferrate. Pensate se doveste immaginare e ragionare su tutto quello che avete fatto per acchiappare quella palla, quanto della palla sarebbe andata chissà dove. Cioè noi istantaneamente facciamo una serie di calcoli che i computer ci metterebbero giorni a fare. Che noi valutiamo senza farci caso. La direzione, la velocità, il luogo, il nostro gesto di risposta, eccetera, eccetera, eccetera. Riflessi, li chiamiamo. No? Ecco, quelli sono casi nei quali il corpo agisce. Capite? Quindi, insomma, sono anche materie ovviamente di vita quotidiana, come abbiamo detto, no? Nel senso, appunto, ti dirà una cosa, acchiappici, dici, che cazzo ho fatto? Ecco, quello è esattamente uno dei casi nei quali la testa, cioè la parte razionale non è stata interpellata perché non serviva. La parte razionale serve a certe cose, come credo di avervi detto l'altra volta, perfino lo stesso Kant, che è stato, diciamo, il filosofo in cui si è coronato il processo cartesiano, aveva fatto la critica della ragion pura. Cioè, la critica della ragion pura serve in certi casi, mica sempre. No, non è detto che tu debba usarla in tutte le tue manifestazioni vitali. Invece noi, che siamo possibilmente meno furbi della gran parte di quelli che ci hanno preceduto, abbiamo deciso che dobbiamo essere precisi in quasi tutte le nostre cose, no? Come per esempio appunto misurare i passi che facciamo quando andiamo a fare una passeggiata, le calorie che abbiamo consumato andandoci a vedere un bel tramonto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma siamo tipi un po' particolari. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, cominciamo ad avvicinarci a quello che avrebbe dovuto essere l'oggetto della lezione di oggi. E come lo introduciamo? Riprendendo un attimo quello che dovrei avervi detto sul paradigma complesso dell'umano che vi propongo. Allora, noi abbiamo visto la configurazione cartesiana, abbiamo visto che da quel punto di vista esiste una parte e l'altra, no? Quindi la mente razionale e tutto il resto, perché res extensa non è soltanto il corpo, ma sono anche le passioni del corpo, sono anche gli istinti, cioè tutto quello che pertiene al tronco cerebrospinale e al sistema limbico, per Cartesio è res extensa. La res cogitans è soltanto l'attività razionale, no? Tant'è che poi Kant lo trasformerà nell'io penso. Sempre pensando che il pensiero sia semplicemente una cosa razionale, vedete, gli errori poi continuano e proseguono. Allora, invece, dal mio punto di vista, il nostro essere si può descrivere con tre grandi sfere di perennemente in interconnessione, che sono la corporeità, della quale abbiamo parlato, la facoltà immaginale ed emozionale, della quale parliamo oggi, e la ragione. Okay, quindi l'uomo non è fatto soltanto di una di queste cose, ma è fatto del costante dialogo, della costante miscela di questi tre ingredienti, in equilibri dinamici, no? A volte prevale la ragione, a volte prevalgono gli istinti, a volte prevale l'immaginazione, a volte il tutto porta a quello che è il nostro normale corso d'azione. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, come la comprendiamo questa facoltà immaginativa, questo mondo immaginale che ci sembra esserci così lontano e che invece vedremo essere perennemente qui con noi. Lo comprendiamo come il primo modo col quale abbiamo compreso il mondo. Se riprendiamo quella scansione delle comparse delle doti umane di cui abbiamo parlato la volta scorsa, abbiamo visto che tra la consapevolezza e il linguaggio c'è un bello scarto. Noi siamo diventati consapevoli prima di essere in grado di parlare. E per un certo lasso di tempo abbiamo tentato di comprendere il mondo, di articolare il nostro spazio nel mondo attraverso strumenti che non erano linguistici, ma erano iconici. Abbiamo visto i graffiti sui muri, sulle pareti delle rocce, abbiamo visto appunto gli ideogrammi e tutte le varie altre articolazioni cui questo ha portato in seguito. Quindi c'è stato, prima della parola, noi abbiamo conosciuto per immagini. Nell'ottica del cartesianesimo, come abbiamo visto, questo è un modo di conoscere il mondo ormai superato. Come era superato il sistema limbico, aggiungerei, tanto per chiarire un po' le cose. Ed è un problema che già si pone all'inizio della nostra storia culturale, perché, forse non lo saprete, ma uno dei grandi risultati platonici fu la sconfitta dei poeti. Platone mette in campo una polemica verso i poeti che da lì in poi segna l'esito della poesia e di un certo tipo di pensiero nella nostra cultura. Perché? Perché i poeti avevano un modo di conoscere, pretendevano di conoscere il mondo attraverso le immagini, in modo non razionale. Al tempo i poeti erano probabilmente persone con una consistenza egoica piuttosto blanda, perché dobbiamo tenere presente un'altra cosa, che il complesso dell'io non è sempre stato così ingombrante o comunque stabile com'è in noi, posto che lo si possa definire stabile. Ci sono stati lunghi periodi, soprattutto 3-4 mila anni fa, quando ancora la cosa era abbastanza appena cominciata, in cui l'equilibrio fra io e inconscio era molto molto instabile, no? Tant'è che c'era quello che si chiamava il sapere visionario. A Creta, nelle prime città greche, quindi prima di Atene, eccetera, il sapere era un sapere intuitivo, un sapere visionario, un sapere quasi immaginifico. Pensate agli oracoli, no? L'oracolo di Delfi e tutte queste cose qui. Quindi Platone, in qualche misura, al tempo, agisce come avvocato della ragione, avvocato dell'io. Dice: noi non possiamo fondare il nostro sapere su delle visioni che non si capisce da dove vengono, se sono gli dèi, se sono le droghe, se sono le nostre allucinazioni o quello che è. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di più solido. E quindi argomenta a favore della ragione. Ok? Però questo nascere della ragione in contrapposizione all'immaginazione segna poi tutto il cammino della cultura occidentale. La cultura occidentale tratta il registro immaginale come un registro da bambino, da poeta, no? Sapete, quando si parla di queste cose, normalmente sono poeti bimbi e matti quelli che hanno queste tre categorie proprio privilegiate che si possono permettere questo genere di sapere. E di fatto sbaglia, perché il problema è che noi ancora oggi, e ora spero di dimostrarvelo in modo convincente, conosciamo attraverso le immagini, ovvero sia nel processo decisionale, nel processo con cui viviamo di pensiero, l'immaginale e il simbolico conservano un ruolo estremamente importante. Come vi dicevo prima, come la corporeità continua ad avere, no, a manifestare perfettamente ciò che pensiamo e non pensiamo, ricordate i piedi, ricordate la posizione del corpo e via discorrendo, noi ad oggi continuiamo ad essere suscettibili a messaggi immaginali e spesso e volentieri a prendere decisioni e a comportarci sulla scorta di elementi immaginali e simbolici. Per esempio, tutto il marketing è costruito su questo. so se ne avevamo già parlato di questa cosa. Allora, fin qui ci siamo? Vi pare tutto abbastanza comprensibile? Ok. Allora, ci sono un libro e un film che sarebbe carino che vedeste. Il libro ve lo dico poi se vi interessa. A volte capita però. È un libro degli anni 50 di un tale Vance Packard, scritto Packard. Aspettate che a sto giro lo scrivo, va? Vediamo un po'. Se riesco a trovare Word, ovviamente. Lo trovo Word? Sì, grandissimo. Ah dai, su, Madonna. Allora. Dovreste vederlo anche a casa a questo punto, suppongo. Chiamata in corso, mi sa di no. Vabbè. Allora, voi vedete? Sì. Ok. Questo è un libro degli anni 50 che parla della nascita del marketing, con la quale c'era anche una serie molto interessante, si chiama Mad Men, non so se vi è capitato di vederla sui primi creativi, chiamiamoli così. Allora, che dice Vance Packard? Che a un certo punto, in pratica, le grandi aziende, qui siamo all'inizio parliamo degli inizi del Novecento, quindi un po' di tempo fa, decidono che il cliente che fa come gli pare a loro non conviene, perché il cliente dovrebbe essere, come dire, no? Diretto verso certi tipi di acquisto. E quindi cominciano a studiare i modi per far sì che il cliente faccia quello che dicono loro. E uno di questi è evidentemente il marketing. E il marketing è quasi interamente strutturato su messaggi immaginari e simbolici. Fateci caso, se guardate la televisione o qualunque tipo di una massa di pubblicità, ce ne saranno forse una o due che fanno un discorso razionale e vi dicono: guarda che se usi il mio prodotto ti conviene per la produttività oppure ti conviene per che risparmi, no? Che sarebbe la cosa ovviamente più sensata da dire. Tutti gli altri ti fanno vedere belle donne, giocatori di pallone, cartoni animati, bei panorami e cose che col prodotto non c'entrano niente. Anzi, se prendiamo le macchine, poi addirittura siamo completamente al delirio. Ultimamente ci sono dei messaggi che sembrano scritti da un guru zen, e poi improvvisamente c'è una macchina e tu dici: ma che cazzo c'entra, no? L'importante è il viaggio, comprate una Ford. Ma, cioè, però è così che funziona. Perché? Perché loro vogliono gestirvi attraverso il canale immaginale simbolico. Allora, nel libro di Vance Packard, che è scomparso, perché è scomparso? Vabbè, voi lo rivedete. Nel libro di Vance Packard c'è una delle prime, come dire, uno dei primi studi sulla costruzione della merce come veicolo di messaggi simbolici. Ovvero sia, che cosa ci dice Vance Packard? Per continuare a vendere ciò che si vende, non si conta più sulla qualità del prodotto, ma si conta su ciò che poi noi chiameremo il brand, il logo, cioè l'identità simbolica dell'oggetto. E per dimostrare questo, cosa fanno ai tempi? Prendono dei fumatori incalliti di Marlboro, che è il caso, diciamo, di studio migliore da questo punto di vista, e gli mettono davanti sei sigarette bianche diverse e gli dicono: mi riconosci la Marlboro? Non ce n'è uno che ci riesce. Perché? Perché il gusto della Marlboro è uguale a tutti i gusti delle altre sigarette, perché il tabacco trattato in modo industriale di fatto diventa uguale. Allora, perché tu fumi una Marlboro piuttosto che una MS o piuttosto che una Merit o piuttosto che una Rothmans o quello che te pare? Perché Marlboro ha avuto l'idea geniale della narrazione. Marlboro è il cowboy che rema solitario sotto una cascata nel... Marlboro è la vita avventurosa all'aria aperta. Marlboro è l'eroe, che è uno dei criteri centrali della simbolica. E quindi quando tu fumi Marlboro, ti senti come l'eroe della Marlboro. E quello stai consumando, non il fumo, perché il fumo è del tutto indifferente. È uguale a tutti gli altri, non lo riconosci. Ho capito, però le prove dicono sì,
Io
toccherà
ho
che.
usato un sacco di inglese, Harrison, io chiamavo Harrison Bridge, che costava 5,60 euro, ma faceva schifo.
Vabbè, c'è qualcuna che riesce a essere peggio delle altre, oggettivamente, sì, da quel punto di vista sì. Però diciamo che nella gran parte dei casi, e questo tra l'altro c'era, come vi dicevo, un film che sarebbe carino che vedeste questo. No, com'era? Che è la storia di un addetto, appunto, uno dei lobbisti delle industrie del tabacco che riesce a persuadere la gran parte dei suoi oppositori e clienti di quanto sia opportuno fumare, nonostante noi si sappia, o perlomeno si pretenda di sapere tutti, che fumare fa male, no? Però, il punto centrale è questo: il prodotto che ti viene venduto è la tua immaginazione nel momento in cui lo consumi. Non so se avete mai fatto caso a una pubblicità del Nescafè, che insomma non è sto prodotto, perlomeno dal mio punto di vista, non è che proprio a me venga in mente, no? Allora,
Immagina voi, immagina
eh?
voi.
Sì. Allora, che succede? Quella, la pubblicità del Nescafè, c'è uno che sta con lo yacht ormeggiato alle bocche di Bonifacio e si fa una tazza di Nescafè, che a te ti viene in mente, ma a te proprio il Nescafè dove è andato a bere, fammi capire. Però il problema è esattamente quello, ovvero sia che nel momento in cui tu costruisci questa narrazione del Nescafè in ambienti facoltosi, attraenti, esclusivi, quando tu ti berrai il tuo povero Nescafè nella tua povera cucina, in un casamento popolare qualunque, in qualche modo ti sentirai vicino a chi ti dice di averlo consumato. E questa è la stessa logica identica del testimonial. Non so se vi siete mai resi conto, ci avete mai pensato. Cos'è un testimonial prima di tutto?
Quello che si fa immagine del prodotto.
Bene, ok. Allora, c'è stato un periodo in cui Fabio Cannavaro faceva pubblicità, scusatemi, faceva pubblicità di un deodorante, no? E io normalmente dicevo, ma secondo voi Fabio Cannavaro puzza? Perché, no? La domanda è: perché Fabio Cannavaro dovrebbe, cioè perché mi dovrebbe interessare che Fabio Cannavaro usi un deodorante o un altro? Perché se io fossi razionale dovrei dire: allora, Fabio Cannavaro notoriamente puzza in un modo orripilante, però se si mette questo deodorante, no? E questo sarebbe l'argomento razionale. Il problema è che non è razionale, perché Fabio Cannavaro non è noto per emanare cattivo odore. Fabio Cannavaro è semplicemente una persona che è ammirata, no? Quindi di fatto che succede? Che per, come dire, un processo di stingimento, se vogliamo dire, di contaminazione, il prodotto viene associato a Fabio Cannavaro, che è una persona che tu probabilmente stimi. Questo a te dici te, a me che me frega. Ti frega perché quando tu poi vai al supermarket e ti trovi davanti quella stesa di 50.000 deodoranti, probabilmente ne scegli uno che casualmente è quello che usa Fabio Cannavaro, perché questi sono processi che sono al di sotto della consapevolezza. Rimane, diciamo, un eco positivo, un rinforzo positivo si chiama in termini psicologici, per i quali tu, presumendo di non star scegliendo niente, di fatto però scegli. Non so se la cosa è chiara. Per darvi un'altra traccia in proposito, l'articolazione delle merci nel supermercato è esattamente questo, perché coloro che compongono gli scaffali sanno perfettamente che a seconda dello scaffale nel quale mettono la merce ci sono maggiori o minori probabilità che tu lo scelga. Non per motivi razionali, per motivi di facilità d'accesso oculare, no? Che lo vedi meglio. Tant'è che se ci fate caso, andate al supermarket, troverete che i vini, quelli economicissimi, stanno sotto, perché lì c'è un motivo razionale. Quindi se tu vuoi comprarti un vino da 2 lire, non te lo devo far vedere, te lo vai a cercare. So se... E non è casuale, ragazzi. Tutto quello che ha a che fare con la vendita è tutto costruito su registri di immaginazione. la sostanza delle materie che formano il packaging, il colore del packaging, il font del packaging, le immagini e le fotografie, è tutto studiato per essere attraente a livelli non razionali. Perché noi reagiamo ancora oggi molto più a questo tipo di sollecitazioni che non alle sollecitazioni razionali. Perché se noi ragionassimo, come pretendiamo di fare, ci sono una serie di professioni che non servirebbero. Io ho insegnato a dietistica e quando insegnavo a dietistica dicevo: ragazzi, voi ringraziate Dio che l'uomo non è razionale, perché se no voi non servireste. Perché il momento in cui a uno gli dici: guarda, ti fa male stare così, devi dimagrire, quello gli dice: ok, dimagrisco. Poi però non succede. Lo stesso ragionamento del fumo: guarda, fa male fumare, ok? Allora che faccio io? Smetto di fumare o compro un copripacchetto con una donna nuda in modo che non veda le fotografie di quelli col cancro? Compro il pacchetto con la donna nuda. Vi sembra un comportamento razionale? Ne vogliamo parlare? Questa è roba di tutti i giorni, ragazzi, non vi sto facendo sti casi particolari. Noi siamo fatti così. Quando ti dicono, se tu sei sull'autostrada, a me capita, faccio ammenda, lo confesso, passi e ti dice: allora stai attenta alla guida, a te ti viene voglia di accelerare, piuttosto che dire: ok, freno, perché siamo fatti strani, no? Il semplice argomento razionale non serve. Non basta, perché i motivi per cui tu fumi o tu mangi o tu acceleri non sono razionali nella gran parte dei casi. Perché se tu fossi razionale a monte, probabilmente non peseresti 180 kg, perché te ne saresti accorto che è tutto scomodo, ti fa male tutto, non respiri più. Insomma, quindi non credo che, no? Tipo, io a un certo punto mi facevo male le ginocchia perché ero ingrassato 3 kg. E mi sono detto: ma tu figurati se ne fossi ingrassato 20, che succedeva, no? Già 3 mi davano fastidio. Tu pensiamo se dovessi andare in giro con 4 o 5 bambini aggrappati addosso, come starei? Quindi è evidente che c'è qualcos'altro. Però quello che noi abbiamo commesso come errore è pensare che questo qualcos'altro sia una psicopatologia. E non è soltanto quello, non è quello il modo per decidere e capire la questione. Ci sono altri fattori che guidano il nostro bisogno di fare cose. Ci sono altre dimensioni che spesso e volentieri sono giusto appunto dimensioni simboliche. Prego, che bello. Mi dica. Ecco, le ultime parole famose. È caduta la linea in tempo reale proprio. Ecco, aspetti. Sì. Se vuole anche venire in linea, in video, magari la vedo pure. Sempre che ci riesco, ovviamente. Esther, buongiorno. Eccola. Odio, sta connessione la odio con tutto me stesso proprio. Eh sì, certo.
E sanno che c'è questo rischio, perché allora continuiamo a comprarle? Se mettono queste immagini brutte, diciamo, sul pacchetto delle sigarette.
Appunto, perché il problema è esattamente quello, nel senso che dal punto di vista della nostra cultura noi siamo esseri razionali. Di conseguenza abbiamo, come dire, siamo suscettibili a dei messaggi razionali, no? Se ti dico: guarda che questa cosa che stai fumando ti rende i polmoni questi, oppure ti fa diventare questo, o mette a rischio quelli che frequenti, tu razionalmente dovresti smettere. Il problema è che purtroppo, diciamo, sono ormai tanti anni che abbiamo costanti, come dire, conferme del fatto che questo non funziona. Anzi, oggi come oggi, il fumo addirittura è in aumento rispetto a un momento in cui sembrava che per certi versi ce ne stessimo liberando. Tra l'altro, vi faccio presente che in tutto questo il fumo è anche uno dei principali cespiti di introiti delle tassazioni statali. No, per cui anche qui ci sarebbe da discutere, no? A un certo punto, se fa tanto male, smetti di produrre le sigarette e tagliamo la testa al toro. E invece continuiamo a produrle dicendo a tutti: guardate, mi raccomando, fa tanto male. Però intanto, no? Come dire, come quelli che ti dicono bevi come un matto, però poco, bevi responsabilmente, è scritto piccolo piccolo in fondo, no? Sono tutte quelle cose lì che dovrebbero in qualche modo darci la sensazione del fatto che c'è qualcosa che non quadra, no? Perché se veramente fa male fumare, allora con che criterio uno Stato fonda gran parte dei suoi incassi sul fumo stesso? Monopoli di Stato, vi ricordo, no? Lo stesso ragionamento per l'alcol, no? L'alcol dovrebbe essere, no, credo che ne faccia, addirittura faccia più vittime l'alcol che non il fumo ultimamente, anche perché appunto siamo a dei consumi di alcol di pessima qualità in grandissime quantità costanti, per cui figuriamoci. Però anche lì, no? Ricordate tutti i sigilli dei monopoli, le tasse, tutto quanto, sono tra i principali modi attraverso i quali lo Stato incassa. Quindi, no? È tutto un po', come dire, non sembra molto razionale, se vogliamo essere onesti, non lo è per niente. Si tratta di una serie di debolezze, di chiamiamole così, o comunque di fenomeni che non entrano assolutamente in una descrizione dell'essere umano come razionale, che però vengono sfruttati razionalmente per incassi assortiti, vendite, promozioni e via discorrendo. Ma siamo quasi tutti costruiti su questo, cioè di fatto questa convinzione della razionalità umana è molto più di facciata che non di sostanza. Perché la gran parte di ciò che poi accade nella prassi dimostra che noi siamo tendenzialmente poco razionali. Vi faccio un altro esempio e mi avvicino al problema del corpo e dei simboli che sono estremamente collegati. Avete presente la pubblicità del Borotalco? Come fa? Sì, e basta. Sì, ma tu mi stai dicendo le parole, ma che fanno quelli che fanno la pubblicità? Che fanno? No, fanno così. È vero? Ah, vedi, i casi della vita. Perché fanno così? Allora, la vostra collega giustamente, e qui vi introduco un concetto che poi cerchiamo di vedere meglio. Aretiano, che è uno dei pochi sociologi italiani, che crea questa cosa che si chiama derivazione, che è una strategia per trasformare in razionale qualcosa che non lo è. Perché lo dico? Perché la vostra collega ha, come dire, ha letto il primo strato che è la derivazione della cosa. Questo gesto a te viene in mente, cioè questi lo fanno perché. No? Almeno dice, ecco, posso andare in giro senza puzzare come una capra, perché non so se avete notato che la questione è complessa, c'è anche quell'altro deodorante che si attiva solamente se sudi, in modo che tu possa continuare a correre come se puzzare ti impedisse di correre, tra l'altro, cioè puoi anche continuare a correre puzzando, non credo che, o emettendo degli odori, diciamo, forti, mettiamolo così, senza usare verbi particolarmente divisivi, quindi ti interrogheresti, però il problema qual è? Voi a cosa associate a questo gesto, se vi avessi fatto questo gesto senza parlare del Borotalco? Che gesto è? Felicità? Liberazione? Vittoria? Tu hai detto, scusami? Accoglienza? Accoglienza è un po' più così, diciamo che con le mani, perché il gesto è questo, no? Ecco, il gesto è il gesto che noi associamo a delle sensazioni piacevoli. Quando tu vinci, sì, quello è il gesto. Quando tu hai una coppa, no? Come avrete visto in tutti i vari campionati del mondo, non è che questi piano la coppa e la mettono giù, piano la coppa e la tirano su, perché il nostro gesto corporeo di esultanza è questo. Allora, se io ti dico, guarda, sto così perché a te ti sto lasciando due messaggi. Uno, che posso, no, non ho cattivo odore. Due, che sono contento. E tu questa cosa, quando andrai a comprare il deodorante, te la ricorderai a livello corporeo. Magari non ci pensi, però dici, ah, prendo questo, no? Ecco, quel prendo questo non è libero. In qualche modo ti è stato suggerito estensivamente, con una strategia intelligente, devo dire la verità, perché l'effetto è quello, vabbè, vedi, no? Razionalmente non fa una piega.
Però non vedo l'odore.
No. Esatto, però la tua siccome tu ragioni sempre in modo non corporeo, come dicevamo, ce lo metti e ti rispondi e fai tutto da solo, vedi, questi possono benissimo andare in giro. Mentre nello stesso momento ti è arrivato quel messaggio di rinforzo inconsapevole del gesto, che è un gesto di esultanza. Perché noi siamo, ci insegna l'autore di cui stiamo per cominciare a parlare, forse, corporealmente valorizziamo la verticalità. Ciò che sta in alto per noi è più importante, conta di più di ciò che sta in basso. Tant'è che gli dèi di solito li mettiamo in cima alle montagne o sopra il cielo, insomma, comunque, no? L'unico Dio che, guarda caso, sta sotto i piedi è il Dio della morte, perché quella invece, con quella non abbiamo un buon rapporto. Ma tutti gli altri dèi sono in alto. Nel corpo, qual è la parte che sta più in alto? Guarda un po', e dentro la testa, al colmo che c'è, il cervello, i casi della vita. Buffo! Però, stranamente, è esattamente quello che è accaduto. Quindi, questa che si chiama appunto valorizzazione verticalizzante è una delle strategie simboliche che a noi vengono spontanee, perché sono corporee, non sono frutto di ragionamento. È il ragionamento che poi le applica, ma le trova già lì. E quest'autore del quale vi parlerò, che trovate menzionato in tutti i miei saggi nonché nel coso, è questo qui, che probabilmente riuscirò a farvi vedere anche a casa quando ripristina la benedetta connessione. Eccolo. Ah, dovreste averlo, suppongo. Mi pare di vedere. Sì, adesso ce l'avete. Eccolo qua. Gilbert Durand scrive questa opera fondamentale negli anni 60 che si chiama Le... Scusate. Strutture antropologiche dell'immaginario. Nella quale cosa afferma di, diciamo, sconvolgente per un francese cartesiano, perché saprete che i francesi sono i più cartesiani di tutti, d'altronde Cartesio era francese, vi ricordo René Descartes, non è casuale. Dice Gilbert Durand che i simboli, la facoltà di creare simboli, la facoltà immaginale umana, scaturisce dal corpo. Guarda un po' i casi della vita. Quindi, come vedete, nella cultura occidentale ci sono una serie di correnti che non sono d'accordo con la svalutazione del corpo a strumento o comunque a semplice supporto delle cose. Dice Durand, i grandi simboli tutti sono catalogabili attraverso tre strutture fondamentali che nascono dai riflessi primari del corpo. Queste strutture si chiamano strutture, aspettate che sono tutti nomi complicati, ma questo è quello che forse vi rimane meglio in testa. E le strutture sintetiche. Così a occhio direi che facciamo un altro piccolo break e poi parliamo delle tre strutture.
Ma
scusami?
È una domanda.
Prego.
Per esempio, prima quando parlava di vita del Borodai, in realtà, che è anche un simbolo, no, di vittoria, cose così, cioè è un modo, diciamo, per andare verso il sole, verso l'alto, verso la vita.
Verso l'alto. A noi... Adesso vedremo che questi gesti e questa simbolica scaturiscono dalla stazione eretta. Noi ci siamo alzati e poi continuiamo a voler andare verso l'alto. È una tensione antropologica, probabilmente, una caratteristica animale per molti versi, però vedremo che la stazione retta ha portato con sé, come abbiamo già cominciato a dire la volta scorsa, molte cose, tra le altre, come dice Dunant, anche un modo di organizzare i simboli intorno al mondo, che è molto interessante. Ok, break anche per voi. Che in linea di massima, appunto, Dunant propone questa distinzione, categorizzazione dei simboli sulla base di queste strutture. Vi dicevo che queste strutture sono agganciate a tre riflessi fondamentali, dominanti, della corporeità. Aspettate un attimo che non ho capito se questo ogni volta mi sgancia. Eh no, dovrebbe esserci la condivisione. Ok. Della corporeità. La prima, abbiamo visto, strutture schizomorfe derivano dalla stazione eretta. Perché si chiamano schizomorfe? Perché generano divisione. Saprete che schizofrenia è, no, la patologia della divisione della personalità. Ecco, quindi il discorso è lo stesso e, guarda caso, credo questo vi possa suonare abbastanza familiare per quanto riguarda il regime della separazione del paradigma esclusivo, no? Da qui che viene, perché Gilbert Dunant dice queste si chiamano strutture schizomorfe? Perché, come credo avervi accennato la volta scorsa, alzarsi in piedi implica dividere. Perché quando tu ti alzi in piedi scopri l'orizzonte, che è la linea di divisione ideale. Quando vi ho detto della coerenza delle cosmogonie, sappiamo che vuol dire cosmogonia? Cosmogonia vuol dire racconto dell'inizio del mondo, no? La nostra è, in principio fu la luce, i sette giorni, notte, queste cose qui. Allora, nella gran parte delle cosmogonie, diciamo più o meno in tutte le cosmogonie, c'è uno step che si chiama la divisione dei genitori primordiali, ovvero sia la separazione della terra dal cielo. E questo è quello che accade con la stazione eretta. Alzandosi in piedi, i primi ominidi, chiamiamoli così per sicurezza, scoprono che c'è un cielo e una terra e una linea che li divide, che è l'orizzonte. Fino ad allora, camminando a quattro zampe, guardandosi davanti ai piedi, questa scoperta probabilmente non era stata fatta. Quindi la stazione retta, oltre alle cose di cui abbiamo parlato l'altra volta, quindi a liberare gli arti superiori per permetter loro poi di diventare, di sviluppare i pollici opponibili, al riposizionare completamente l'intero corpo e cambiare tutti gli assetti, dal bacino alle articolazioni e tutto il resto, e via discorrendo, ha anche questo ulteriore influsso simbolico, ovvero sia che, come dire, sostanzia un impulso verso l'alto, e questo impulso verso l'alto porta con sé il principio di separazione. Pensate che uno dei grandi simboli di queste strutture, per esempio, è la spada. Perché? Perché la spada divide, taglia. E quando tu brandisci una spada, come la brandisci? Di solito la punti verso l'alto, no? Come una torcia, come il fulmine di Zeus. Sono tutti degli equivalenti simbolici che descrivono questa, scusatemi. Sono tutti equivalenti simbolici che stanno appunto per la distinzione. Le strutture schizomorfe sono, diciamo, molto prossime al paradigma esclusivo. Il paradigma esclusivo è di fatto un paradigma di separazione. Separazione e riduzione, aggiungerei. Perché? Conoscete il mito del nodo di... Oh, santa Madonna, la mia memoria sta andando veramente per stracci. C'è un Gordio, ecco, nodo di Gordio, Bene, è un mito che ha a che fare con Alessandro Magno, che è il famoso eroe di cui parlavamo, l'incarnazione dell'eroe di cui parlavamo prima, che si trova davanti questo nodo estremamente complesso, estremamente involuto, e c'era una cosa, una profezia, se non vado errato, che diceva che lui l'avrebbe sciolto. Lui prende la spada e lo taglia. Ed è, no? Proprio la rappresentazione grafica del modo in cui trattiamo la complessità. Noi la tagliamo. Non è che cerchi di dipanarla, di comprenderne la genesi, di vedere com'è stata fatta. No, tu la tagli così almeno il problema non si pone e hai chiuso la faccenda. E questa più o meno è, no? Del letto di Procuste ne abbiamo parlato.
Quella delle dimensioni del corpo.
Esatto, de
Ah,
dell'adattamento delle
l'adattamento.
cose ai letti, esatto. Sono tutti miti che, come vedete, raccontano storie apparentemente non correlate, ma sono delle profondissime riflessioni sulla conoscenza e sul modo in cui noi trattiamo il mondo, perché di fatto, no? Appunto, noi prendiamo una cosa complessa, la separiamo, facile, lineare. Quindi le strutture schizomorfe sono queste strutture che possiamo chiamare anche connesse con due altre cose piuttosto impegnative, che però ci potremmo anche mettere, vediamo un po', facciamo una sciccheria. Sempre che ci riesca, come si dice. Ah, eccolo. Allora, sono due sinonimi, come dicevamo. Potete fare grandissime figure. Significano entrambe separazione e divisione. Uno è italiano, anche se un po' ricercato, l'altro è tedesco. Quindi sono strutture dieiretiche che realizzano appunto un regime di spaltung, che è un termine anche psicologico per definire appunto una separazione esagerata fondamentalmente. Perché ci ricordiamo, se abbiamo parlato, abbiamo visto il letto di Procuste. Ci ricordiamo che il letto di Procuste è inaggirabile, no? Che vuol dire? Vuol dire che nella nostra conoscenza è comunque insito un principio di riduzione, che noi non riusciamo a comprendere tutto quello che c'è da comprendere perché abbiamo un cervello che, per quanto molto raffinato, ancora non è o non sarà mai probabilmente capace di farlo, quindi il nostro modo di conoscere è un modo di ridurre la complessità. La spada di Alessandro Magno e il letto di Procuste sono due strumenti che riducono la complessità. Quindi una quota di differenziazione, una quota di distinzione è necessaria. Bisogna discutere su quanto noi riduciamo, no? E quello è il problema. Non se, ma quanto, fondamentalmente. E soprattutto se ne siamo consapevoli. Perché il problema è tutto lì. Tu puoi anche ridurre a scopi conoscitivi, ma ti dovresti ricordare che stai facendo una riduzione. Se invece tu sei convinto di star descrivendo la realtà, no, con le tue categorie, che invece sono categorie riduttive, te perdi lo scarto e rischi, come credo abbiamo detto, delle conseguenze e degli effetti perversi. Ok, fin qui ci siamo? Quindi, riflesso della stazione eretta ci caratterizza come esseri umani, non a caso anche la distinzione ci caratterizza come esseri umani, come abbiamo visto, no? Perché appunto noi siamo, è la separazione anche. Perché la consapevolezza è un modo di essere separati, come dicevamo, dal flusso delle cose. Allora, invece poi le strutture mistiche. Le strutture mistiche sono per certi versi il contrario. Le strutture mistiche sono le strutture della confusione, mentre le strutture schizomorfe sono quelle della messa in ordine, no? Del controllo, in qualche modo, della disciplina. Le strutture mistiche sono le strutture della confusione, dell'intreccio, dell'inseparabilità, e partono da un altro riflesso dominante. Questa è la scuola riflessologica sovietica, per cui ve lo dico per cronaca, ma insomma, che è quello dell'inghiottire. altro gesto profondamente simbolico. Sono tutti gesti di grandissima importanza sia per la nostra vita concreta che per la nostra immaginazione, e hanno un, come dire, un potenziale di significati, un campo semantico che spesso e volentieri perdiamo di vista. Inghiottire, per esempio, è il modo attraverso cui noi facciamo entrare il mondo in noi. Se ci pensate, noi abbiamo pochissime modalità di contatto intimo col mondo esterno. Una, abbiamo visto, è la respirazione. La respirazione è costantemente un ingresso del mondo dentro di noi, no? E poi c'è il sesso, in linea di massima, e il cibo. Questi sono gli unici momenti nei quali permettiamo che qualcosa entri in noi fisicamente. Quindi inghiottire. Perché inghiottire dovrebbe portare a delle strutture di confusione? Mistica, infatti, la mistica, sapete, è il, come dire, lo smarrimento dell'individualità in un qualcosa di più grande, no? È perché il cibo, il nutrirsi, è un atto di scioglimento, no? È un atto per cui ciò che entra non è ciò che poi esce, ciò che entra diventa altro, e quindi è un gesto dove le distinzioni iniziali cambiano. Non so se, tanto per rimanere sulle frasi delle nonne, no? Che si dice? Nello stomaco è buio, non so se l'avete mai sentito dire. Vuol dire che puoi mangiare le cose nell'ordine che preferisci, tanto poi nello stomaco non è che rimangono in quell'ordine. Lo stomaco è un calderone dal quale escono, no? Alcune cose. Noi ci focalizziamo spesso e volentieri su quelle più sgradevoli, perdendo di vista una circostanza specifica, che il cibo diventa noi. Tutte quelle piccole cellule che muoiono e che vengono rigenerate, di cui parlavamo prima, tutti quegli 80 miliardi di esseri viventi sono noi e vivono grazie a quel processo. Quindi vi faccio, tanto per focalizzarci sull'immaginario, avete visto, noi normalmente ultimamente consideriamo il cibo come il carburante del corpo, no? Siamo d'accordo su questo, tanto che per quanto riguarda i famosi viaggi interstellari se te danno quelle pasticche che sono tutte le cose che ti servono e basta, no? Queste cose qui. Però una cosa alla quale spesso non rispondiamo: ma a voi risulta che la benzina diventi le gomme della macchina, la carrozzeria della macchina, il telaio della macchina? No, la benzina diventa movimento. Ecco, quindi è un'immagine totalmente sbagliata, perché il nostro cibo non è soltanto energia, è noi. Cioè il cibo diventa noi, non ci dà semplicemente l'energia per andare in giro. Il cibo diventa la nostra carne, il nostro sangue, le nostre materie. E questa cosa la benzina non la fa. Vedete quanto è fuorviante l'immaginario col quale noi ci consideriamo? Noi oggi ci consideriamo macchine. Quando vediamo i grandi piloti della Formula 1, cosa hanno al posto del cuore? Un motore. Quando abbiamo dei momenti di Transformer, no? Tutte queste cose che lì poi vedremo la volta prossima, che sono bidirezionali, perché paradossalmente da una parte noi diventiamo macchine, ma dall'altra le macchine diventano noi, quindi, no? Però l'immaginario della macchina è un immaginario fuorviante, perché noi siamo molto più di una macchina, siamo molto più di un computer. Non so se sta cosa è chiara. Il cibo è alchimia, è trasmutazione. Entra un hamburger e escono i miei capelli, le mie unghie, la mia carne, i miei escrementi, per carità, ci sono pure gli escrementi, che volevo fare? Ma d'altronde dalla macchina esce il fumo nero dietro, quindi non è che è una novità, insomma, lo sappiamo abbastanza bene che i processi implicano qualcosa, no? Ecco, quindi, mentre il processo, le strutture schizomorfe portano a processi luminosi e di distinzione, le strutture mistiche portano a processi oscuri e di confusione. Ok? I grandi simboli, l'abbiamo visto, per le strutture schizomorfe sono la spada, lo scettro, il fulmine, la luce, no? Tutte queste, l'ala, ce ne sono svariate. Per le strutture mistiche i grandi simboli sono la coppa, la caverna, l'abisso marino, tutto ciò dove le cose precipitano, no? La coppa, non so se vi viene in mente una grande coppa del nostro immaginario. Il Santo Graal. Il Graal è la coppa per... Che mi stava dicendo voi la coppa dei campioni? Vengo e ve picchio, sì, sappiate? Eh? E che infatti appunto sarà quello. Il Sacro Graal è l'immaginario della coppa per definizione. Dimmi.
Riguardante tutto ciò che è cibo e che ci forma, non so se magari ne parlava anche poi Erbach, mi ricordo dalle superiori,
Sì. Sì. Sì, sì, no, hai ragione, è vero, se ne parla spesso, però quello che spesso e volentieri secondo me sfugge è che si tratta di un processo estremamente concreto. Cioè, noi in qualche modo siamo quello che mangiamo, può avere a che fare con, per esempio, che ne so, lo spessore etico del gesto, no? Io mangio delle cose bio, mangio delle cose che non vengono da paesi dove vengono sfruttate le persone, verissimo. Però noi siamo veramente quello che mangiamo. Cioè, quella materia diventa me, e non solo. Al di là di questo immaginario che dicevamo, quindi della coppa, della caverna, dell'abisso, c'è un'altra questione. Avete fatto caso che tutti i, o grandissima parte dei rituali di conoscenza, frequentazione, amicizia, ruota attorno al consumare cibo insieme? Perché? Perché se io mangio la stessa cosa, io e te siamo accomunati dalla stessa materia. Quello è il punto, non è casuale, non è che tu vai a mangiare qualcosa con qualcuno e rimane lì, no, tu vai a mangiare qualcosa con qualcuno perché in quel momento, consumando insieme la stessa materia, voi siete in parte uguali. Non so se sta cosa è chiara, ed è simbolicamente enorme, tant'è che in tutte le religioni del pianeta, guarda caso, o si fuma o si mangia insieme, no? Pensate all'ultima cena, pensate alla comunione in chiesa. Cos'altro è? È esattamente questo. È la messa in luce dello spessore simbolico del fatto di condividere cibo e bevande. Perché quel cibo e quelle bevande diventeranno la tua e la mia carne e quindi saremo in parte uguali. Molto più legati. A Roma si dice, quando vuoi dire a qualcuno che non hai niente a che fare con lui, dici, ma abbiamo mai mangiato pasta e fagioli insieme? No, è quello il punto. Non si capisce, però la saggezza popolare è molto più saggia di quanto non ci sembri, perché questi sono i punti. Cioè, io e te non abbiamo niente in comune, mentre se abbiamo mangiato c'è qualcosa che ci unisce: carne, sangue, vita. Quindi è lì il punto, vedete, sono degli spessori che noi tutti i giorni applichiamo, ma non ce ne rendiamo conto, cioè sembra normale, vabbè, che fai, andiamoci a bere una cosa. Ho capito, andiamoci a bere una cosa, c'ha una storia alle spalle, non è che è nato così. Ha la storia del fatto che andiamoci a bere una cosa, sono appunto Cristo che dice prendete e bevetene tutte, e da prima, chiaramente, no? Quindi è un percorso enorme, di una bellezza, secondo me, fantastica, però bisogna appunto avere, no, una sensibilità in proposito, altrimenti è tutto banale, è tutto noioso, è tutta una colossale, tutta di coglioni. Poi ti chiedi com'è che tutti si drogano, fumano, bevono, e beh, per forza, perché sennò che, come sverni, come si dice. Vabbè, ad ogni modo, quindi queste sono le strutture mistiche, però non siamo all'etet, no? Le strutture mistiche in qualche modo sono come le strutture schizomorfe, ma dall'altro punto di vista. Quindi sarebbero, no, lasciate a se stesse, staremmo praticamente ancora nello stesso tipo di regime. La cosa geniale di Durand sono le strutture sintetiche. Che sono quali? Cosa sono le strutture sintetiche? Sono quelle che gestiscono e consentono l'alternarsi tra un regime schizomorfo e un regime mistico. Sono le strutture del ritmo, che è l'altro grande riflesso verso il quale appunto Durand richiama la nostra attenzione, e ci rendiamo conto che noi siamo ritmo, no? So che la vulgata dice che gli afroamericani hanno il ritmo nel sangue, però noi anche, non scherziamo, noi abbiamo il battito cardiaco, abbiamo la respirazione, abbiamo i bioritmi, abbiamo i ritmi circadiani, abbiamo il giorno e la notte, abbiamo i mesi, abbiamo gli anni, abbiamo il calendario. Noi siamo fatti di ritmo. E allo stesso modo che per noi il giorno segue la notte segue il giorno, il sole risorge, le cose salgono, scendono, eccetera, allo stesso modo le strutture schizomorfe, le strutture mistiche modellano epoche storiche, modellano momenti un po' più parziali, quelle che ho chiamato le stagioni sociali, di cui non mi ricordavo più, ma ha ricordato da poco un amico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, grazie, il sesso è ritmo, la danza è ritmo. No, tutte queste cose sono ritmo, chiaramente. Quindi, ovviamente, il ritmo sessuale è il ritmo che permette il protrarsi della specie lungo le stagioni, è quello che porta con sé, diciamo, la famosa piccola morte dell'orgasmo, quindi il momento in cui dimentichi chi sei, no? Quell'attimo di assoluta estraniazione, sommovimento dell'io. Quindi ci sono tutta una serie di immaginari che si costruiscono su questo, no? Quindi le strutture sintetiche configurano il paradigma etet, vuol dire che permettono, no, che di volta in volta prenda il sopravvento ora l'uno ora l'altro regime, in modo che come dire, le cose possano andare avanti, il processo del mondo, il processo del sociale possano proseguire. Ora, fin qui ci siamo? Direi di sì. Dobbiamo aggiungere una cosa, perché ora vi farò qualche piccolo esempio al volo, perché a queste tre strutture dirò aggiunge due regimi. Infatti non è casuale che io stia nominando i regimi da un po'. Perché lo fa? Perché i simboli sono, diciamo, disordinati, mettiamola così. Come dice Durand, ogni immagine porta con sé uno sciame di significati, che è uno dei motivi per i quali l'Occidente con le immagini non ha mai avuto un buon rapporto, perché mentre le parole le riesce a disciplinare, le immagini no. Avete sentito mai parlare di senso proprio e senso figurato delle parole? Quello è un modo per disciplinare le parole, ovvero sia tu dici albero e a te principalmente viene in mente una creatura vivente con le foglie, no? Però l'albero è anche l'albero genealogico, è anche l'albero a camme del motore, è anche l'albero di una nave, no? Ce ne sono tanti di alberi, ecco. Però tu in qualche modo sei stato educato ad associare all'albero, alla parola albero, il significato, un significato prevalente che è il significato proprio. Per cui la lingua, per quanto non del tutto, è disciplinabile. Le immagini no, tu vedi un'immagine e quell'immagine porta con sé una miriade di significati che possono essere culturali, possono essere ancestrali, possono essere personali. Sono tanti e non sono categorizzabili, non sono comprimibili, non sono contenibili. Allora vi faccio un esempio che sto usando ultimamente. La rete. Che vi fa venire in mente la rete?
Collegamento.
Altro? Le prime cose che vi vengono in mente, non siamo. Scusami? Poi? Poi?
Diffusione.
Siate più concreti, ragazzi, non cercate cose complesse.
Trappola.
Trappola, brava. La rete, come vedete, non sta scritto da nessuna parte che è buona o cattiva, dipende dagli immaginari, dipende dall'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti della rete, perché la rete, se vi ricordate, al Circo Massimo, al Colosseo, era uno strumento di morte. C'erano i reziari che combattevano con le reti, e se voi volete intrappolare un animale in mezzo alla foresta, mettete una rete per terra e fate sì che gli si chiuda intorno. Anche, infatti internet, guarda, se la consideri da questo punto di vista comincia a darti una serie di idee un po' diverse, perché è esattamente lì il punto. Però è anche protezione, no? Quando tu dici io sto andando senza rete, perché? Perché la rete è pure quella che ti fa, no, da ammortizzatore se tu cadi, quando fanno gli esercizi al circo per esempio, no? Oppure queste cose, oppure è quella che ti mette in connessione, è la stessa immagine. No? La parola, come vedete, è un po' più complicato prendere, perché tu ci rete automaticamente, oggi viene tutto in mente ricerca, internet, connessione, nodi, no? Ecco, però la rete è anche altro. Allora, dice Durand, io posso, no, dividere i simboli attraverso le strutture, però continuo a non essere in grado di assegnarli in modo abbastanza coerente a un universo di significato, quindi ho bisogno di due cose ulteriori, due regimi, ovvero sia quelli che accentuano certi caratteri del simbolo o altri. Allora è chiaro che se io trovo la rete come protezione, come connessione, sto lavorando in un regime notturno, paradossalmente, guarda i casi della vita. Mentre se considero la rete un'arma, appunto una trappola, qualcosa di pericoloso, sto lavorando in un regime diurno. Allo stesso modo la caverna, senza pensarci, che vi fa venire in mente la caverna come sensazioni? Buio.
Accoglienza,
vedi? Vedi come diventano due immagini diverse. La caverna può essere una trappola, può essere un ambiente scomodo, spaventoso, oppure può essere un ambiente tiepido, intimo, confortevole. Ecco, vedi come i simboli sono, no? E tu dici caverna e stai dicendo tutto, perché non è che stai in qualche modo potendo sceverare la parte fredda, umida e spaventosa da quella calda, tiepida e accogliente. Però sono tutte e due lì. Allora, nell'un caso, buio, terrore, freddo, regime diurno, il regime della luce, togli la luce, terrore. Nell'altro caso, caldo, tepore, intimità, regime notturno. Ci siete? Quindi se io in qualche misura articolo le tre strutture con i due regimi, posso assegnare, no, negli autori, nelle culture, nei testi, dovunque io voglia, i vari simboli a un significato più o meno definito, più o meno delimitato. Ok, ci siamo fin qui? Sicuri? Non volete che spieghi, rispieghi qualcosa? Tutto chiaro? Ok. Allora, vediamo un attimo di concludere sui regimi. Da dove saltano fuori questi regimi? Da dove saltano fuori? E Durand, come dire, fa un gesto estremamente profondo culturalmente, perché ci dice, di fatto i regimi, i due diversi regimi sostanziano due diversi atteggiamenti verso il tempo. Voi direte, che c'entra il tempo? Il tempo c'entra perché una delle cose che spesso dimentichiamo è che la cultura, ogni forma culturale in ultima analisi, è un modo per fare i conti e renderci sopportabile il principale problema umano. Qual è il principale problema umano? La morte, esatto. Il principale problema umano è che, a quanto ne sappiamo, noi siamo gli unici che sanno che dovranno morire. E quasi tutte le avventure umane, culturali, religiose, tecnologiche, no? Abbiamo detto che nelle start-up della Silicon Valley stanno cercando l'immortalità attraverso il download. Ecco, stiamo sempre lì. Noi cerchiamo una soluzione al problema della mortalità. E associamo ovviamente alla morte il tempo, perché è il tempo che ci porta inesorabilmente verso un esito finale. Quindi il tempo è una discriminante. Dice Durand, ci sono due modi di trattare il tempo. Uno è lo scontro diretto, il regime dell'antitesi, della contrapposizione, quindi regime diurno. Il regime diurno è il regime di chi rifiuta la morte, che, se devo essere onesto, è un gesto piuttosto stupido, perché siccome la morte è l'unica cosa che ci rende tutti uguali, rifiutarla, no? E che oltretutto ci capiterà sicuramente, quindi rifiutarla non è proprio saggio. Però di fatto succede così, e noi, nella nostra cultura di questi anni, siamo il non plus ultra di questa strategia. Noi abbiamo trasformato la morte in qualcosa che non vediamo più. Facciamo finta che la morte sia, no, qualcosa che accade, ma da un'altra parte, dietro i tendaggi degli ospedali, in mezzo alle macchine, con le lenzuola stese sopra. Ma l'abbiamo confinata in spazi particolari, no? I cimiteri sono chiusi da altissimi muri in modo che tu non li veda, oppure sono fuori dalle città, l'abbiamo espulsa dalla nostra vita. E non è una mossa particolarmente intelligente, perché poi comunque tanto arriva. Quindi, per un verso o per l'altro, non fai che essere impreparato ad accettarla. Le culture tradizionali, che invece erano un attimo più furbe da questo punto di vista, avevano invece escogitato altre strategie, come per esempio il compromesso, l'avvicinamento, lo smussamento degli angoli. E da questo punto di vista il ciclo e il ritmo aiutano tantissimo. Perché? Perché attraverso i cicli tu in qualche modo smentisci il fatto che, affermi il fatto che torneranno le cose, torneranno a fiorire le viole, non so se avete presente tutti quei cosi, quei modi di dire che siano. Perché? Perché il calendario, di fatto, è uno strumento di questo genere. Oggi è il 19 ottobre, l'anno prossimo ci sarà un altro 19 ottobre e poi un altro 19 ottobre, che sono delle date che lasciano il tempo che trovano, ma ci sono anche quelle importanti. Pensate per esempio al calendario liturgico, no? La prima domenica, la seconda domenica, la domenica delle ceneri, delle palme, no, quella del lunedì delle ceneri, mercoledì, vabbè, insomma, un giorno delle ceneri, la domenica delle palme, Pasqua, Natale. Tutte queste scansioni sono anche fatte in modo per consolarti, per dirti che tutto sommato sì, è un giro, quindi torniamo costantemente, ripercorriamo gli stessi passi, no? Il che in qualche modo ti rassicura, ti conforta, ti fa dimenticare il fatto che a un certo punto sto giro da qualche parte si interrompe. Però è chiaro che un giro...
Ecco, perfetto.
Un cerchio, no? È molto più rassicurante di una retta che va dritta verso la fine, perché di fatto la nostra immaginazione del tempo è quella di una retta che corre e a un certo punto poi si interrompe rovinosamente, perché chiaramente no. Nel cerchio, il cerchio è molto più rassicurante, è molto più tranquillo.
Una molla.
Quella è una spirale, lì ci arriviamo. Ma non so se funziona l'audio, vediamo un po' se funziona l'audio. C'è una canzone che illustra in modo estremamente significativo questo discorso, che normalmente faccio sentire sempre che la piantino con tutta sta massa di rotture di palle, grazie, non mi interessi. Ok, allora, non so se si sentirà. Chissà se ce la facciamo. Che fatica la vita, ragazzi. Evidentemente il regime antitetico, no? Te scontri, tu alzi le mura, io te passo sopra e te ciancico. Però
sei l'ospite d'onore del
e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora.
Ora, diciamo che questo tratteggia molto bene i due regimi, no? Da una parte il regime dello scontro radicale con la morte, la quale però ti dice: guarda, io sono io la morte e porto corona e tu non ci puoi fare niente, se alzi i muri, se cerchi di sbattermi, di sconfiggermi, io poi arrivo, te piallo e non se ne parla più. L'altro regime, che è il regime notturno, il regime del compromesso, no? Dell'eufemismo, dell'incontro in qualche modo, è il regime che si fonda sul ciclo, lo dice, no? Il giro di una danza e poi un altro ancora, in tondo, è proprio l'andata e il ritorno, cioè sono le strategie che le culture tradizionali hanno adottato per cercare di rendere accettabile il fatto che siamo mortali, che è il grande problema dell'essere umano. L'unico problema dell'essere umano, dicono quasi tutti quelli che pensano a questa cosa, ovvero sia tutte le nostre, i nostri tentativi culturali, tutti i nostri sforzi fino ad oggi sono stati mirati a cercare di, come dire, o combattere o convivere con questa scomodissima consapevolezza. C'è un altro mito, la spada di Damocle, non so quanti di voi abbiano presente cosa significa sta cosa. Lo conoscete il mito della spada di Damocle? Scusami?
No, cioè non proprio, però è, insomma, è di uso comune, ogni tanto si sente di uso comune.
Esatto, e che vuol dire di solito?
Che porta in peso.
Allora, ma non mi ricordo quale dio, a un certo punto c'era sto Damocle che gli aveva fatto un torto, tanto per cambiare, allora lui lo condannò ad andare in giro con una spada appesa a un filo molto molto esile che gli pendeva sulla testa. E chiaramente Damocle non era a suo agio. Però il problema, come al solito, qual è? Che quella è la nostra condizione. Il punto centrale della faccenda, come dice uno dei miei autori preferiti, che è Mikhail Bulgakov, che non so se avete letto Il Maestro e Margherita, temo di no, però vi suggerirei di rimettervi un po' in paro con le letture, ragazzi, perché voglio dire, c'è tanto mondo là fuori che meriterebbe di essere noto. Allora, cosa dice il diavolo a una delle sue vittime? Dice: voi siete mortali all'improvviso. E quello è il problema, non è tanto essere mortali, è non sapere quando. Ecco perché la spada di Damocle, perché è lì, però poi vivi. No? Vivi tanti anni, pochi anni, a seconda dei casi, però non lo sai quando accadrà, e quello è il problema, quello è il grande senso d'angoscia metafisica che c'è dietro le poesie come Ungaretti, no? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, che vuol dire esattamente la stessa cosa. Tu dici: vabbè, quella è la prima guerra mondiale. No, non è la prima guerra mondiale, è sempre. Noi siamo perennemente immersi in questo clima, come dire, spirituale, col quale facciamo o meno i conti, facciamo finta di niente, va bene, facciamo finta di niente, però poi quando arriva che fai? Perché arriva, ragazzi, so che sono brutte notizie da dare, non è carino, no? Ogni volta ti si grattano, siete liberi di grattarvi, di bussare legno, fate quello che preferite, mi rendo perfettamente conto e non ho nulla in contrario, però il punto centrale è quello, che noi siamo perennemente intenti a far finta di niente. Capite? Quando io adesso vi dico: ragazzi, arrivederci, ci vediamo giovedì. Ecco, vi rendete conto quanto è apotropaica? Sapete che vuol dire apotropaico?
No.
Di scongiuro. Impariamole qualche parola carina. Un gesto apotropaico è grattarsi le palle, per esempio. Ecco, però grattarsi le palle non è chic. Invece un gesto apotropaico fa una figurona proprio. Cioè, mi sono lasciato andare a un gesto apotropaico. Non ci picchio. Questa persona ha le palle e se le gratta pure. Vabbè, lasciamo per. Ad ogni modo, dicevamo, noi siamo abituati a far finta di niente, siamo abituati a proiettarci nel tempo, perché questo proiettarci nel tempo in qualche modo è una forma di assicurazione e rassicurazione, no? Le nostre agende, i nostri orologi, che non servono più a niente, sono mai serviti a nulla, ma non servono più a niente oggi, perché il computer, il telefono, hai orologi ovunque, quindi perché ti porti l'orologio al polso? Perché ti dà la sensazione di controllare il tempo. Stiamo sempre lì. Noi non siamo razionali, ragazzi. Un orologio non serve a niente. L'orologio è proprio come dire, no? Servirebbe a nulla, ma guarda caso, siccome il tempo è il tasto dolente, avere una cosa al polso che si muove al tuo controllo, la domini, ti dà un senso di rassicurazione. La tua agenda ti dice, no, noi poi adesso con la burocrazia siamo arrivati a dei livelli paradossali. Cioè io già so che, mo non mi ricordo quando, il 3 o 4 aprile del 2022, no, 21 forse ancora, sì, 21, farò l'esame. No, c'ho un esame. Cazzo, ma chi, come? No, come pensate? Dopodiché arriva la pandemia e improvvisamente ti accorgi che sono tutte fregnacce, che è il grosso problema dell'oggi, no? Nel senso che tutta questa costruzione di progetti, allora farò questo, farò quello, lo faremo qui, lo faremo lì, quel giorno, quell'altro giorno, beh, pff, tutto per aria, che è uno dei motivi per cui stiamo male, no? Perché ci ha dimostrato che tutte queste pretese di controllo del futuro, del fatto che domani faccio questo, dopodomani faccio quello, e poi incasso quello, e poi incasso quello, e poi ho fatto quell'altro progetto, e poi arriva il virus e sei fottuto. E tutte queste cose sembrano alibi, sembrano trucchi, che poi lo sono in larga misura, quello è il problema, capito? Perché io non ho nessuna garanzia, né che sarò qui giovedì a far lezione, né che nel 21 riuscirò a far lezione il 4 aprile, ma quando mai? Diciamo che ragionevolmente, però ecco, ragionevolmente è una cosa, esserne certi è un'altra. E io so perfettamente che potrebbe capitare di tutto. Oggi lo so ancora più di prima. Prima avevo messo insieme tutta una serie di cose che per certi versi mi rassicuravano un po' di più. Oggi, no? Questa cosa è stata devastante, ma non tanto e soltanto per i costi pratici, ma per i costi esistenziali. Perché ti ha dimostrato che tutto quell'apparato di previsioni globali per le quali già stiamo pensando alle Olimpiadi del 2046, no? Come se, ecco, allora no. Mi dispiace, sono dei trucchi, barate, ci provate perché chiaramente poveracci siete mortali all'improvviso, quello è il problema, e noi con questo dobbiamo fare i conti, ognuno fa i conti nel modo che può, però una cultura che si nega la capacità di avere a che fare con col fatto della morte è una cultura ridicola, perché il fatto della morte è una delle poche certezze che abbiamo, è paradossale, però di fatto quella è, non so se avete visto, vi presento Joe Black, Death and Taxes. Morte e tasse, sfotteva lui, perché le tasse ancora, ma la morte no. Quindi ce ne sono quanti ne volete di segni di questo, capite? Quindi a seconda dell'atteggiamento verso il tempo che tu adotti, quindi se di scontro col tempo, di negazione del tempo, no? Abbiamo visto la chirurgia estetica, per esempio, la chirurgia ricostruttiva, tutte le strategie grazie alle quali cerchiamo di far finta che gli anni non passino, ecco. Tutto questo rientra in questa costellazione di regime diurno, di negazione del fatto della morte, dell'invecchiamento, delle malattie, di tutto quello che, guarda caso, è così strettamente correlato al corpo. No? È il corpo il sito, il luogo della malattia, dell'indebolimento, della morte. È il corpo che cambia radicalmente quando muori ed è uno dei motivi per i quali l'immaginario dell'anima è così vivace e forse pure fondato, no? Vi ricordate che c'era faccenda un altro film che si chiama 30 grammi, che diceva che un corpo prima di morire pesa 30 grammi di più, no? Quindi l'anima dovrebbe pesare 30 grammi. E, però di fatto quello che noi constatiamo è che un corpo vivo e un corpo morto sono radicalmente diversi, tant'è che abbiamo due parole diverse, corpo e cadavere, non è casuale, no? Perché il cadavere è altro. C'è qualcosa che è così qualitativamente diverso da non poter essere detto con la stessa parola. Devi cambiarla, perché dove non c'è più la vita manca qualcosa. Ecco perché lo spirito, l'anima, tutte le varie altre raffigurazioni che con cui ci siamo finora messi alla prova. Non siamo assolutamente in grado di saperlo, ovviamente, non ci sono ovviamente certezze scientifiche che tengano su questo argomento, però sono temi estremamente interessanti e da un punto di vista immaginale sono focali, perché appunto non essendoci modi per trattare con la vita e la morte in modo scientifico, vi ricordo che ancora oggi non abbiamo una definizione di vita condivisa, ce ne sono tipo 17 o 18 diverse, quindi figuratevi come stiamo combinati. Allora a quel punto il rapporto con un problema tanto profondo, intimo, pressante, immenso come il rapporto con la morte è ovviamente un rapporto che passa per la religione, il mito, il simbolo, il racconto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi ci raccontiamo cose che possono essere raccontate attraverso la tecnologia e tutte queste pretese, ma sono racconti. Ok? Bene. Allora, direi che pure per oggi abbiamo portato a casa. Bravo, dici.
Per quanto riguarda la situazione della chirurgia, quindi di limitare sempre più l'età avanzata, per esempio il bambino, la figura del bambino, almeno nei miei panni, che voleva crescere in fretta, che voleva essere come l'adulto, quindi cercare sempre di crescere più in fretta possibile, mentre per un adulto è esattamente il contrario, cioè ti vuole la giovinezza.
Sì, però non confondere la giovinezza con lo stato infantile, perché sono due cose completamente diverse nell'immaginario. Cioè, quello che noi vorremmo sarebbe restare sempre giovani, non restare sempre bambini. Bambini a noi non piace, che bambino porta con sé una serie di questioni che sono molto, molto, molto complicate da gestire, soprattutto col nostro paradigma, perché il bambino è indistinto. Il bambino è in divenire, è qualcosa che può essere uomo, donna, alto, basso, cattivo, buono. Il bambino è potenzialità. E a noi questa cosa ci spiazza tantissimo. Mentre il giovane nel fiore degli anni è quello che vorremmo essere e vorremmo rimanere. No, quello è il punto. Perché? Perché associamo alla questione soprattutto il dispregio della morte, no? Quando siete giovani. Io so che fare questi ragionamenti a voi è scomodo perché li capite poco.
Diventi cosciente che un giorno affronterai la morte, quindi
Esatto, però
è
voglio
la
dire, quando
morte.
sei, io mi ricordo com'ero quando ero giovane. Ti sembra sempre che parliamo di qualcun altro. E normalmente se sei fortunato non hai neanche queste grandi esperienze dirette, per cui si dice che, però insomma, non, a te no, mettiamola così. Ecco, mano che vai avanti te insegnano con le buone e con le cattive che pure a te. E lì comincia a essere un altro registro. Per cui non voglio assolutamente che vi riattristiate, andate a bere e vi ubriachiate perché siete mortali, no. Però tenete presente che è un tema sul quale è opportuno riflettere anche per tempo, perché comunque arriva, o a te o a qualcuno vicino a te o a qualcuno vicino, è quasi impossibile che la scampi a lungo, insomma, dimmi.
È un discorso un po' delicato, ma anche i transgender che cambiano e negano il proprio corpo, cioè anche lì è un fatto di negazione e non accettazione, o è il fatto di ritrovarsi in un qualcosa che non sia.
Lì è un bel problema, nel senso che noi siamo abituati a ragionare in termini di negazione perché pensiamo che un corpo sia associato a un genere, a un sesso, ma è una cosa che ci siamo imposti di avere, per quello dicevo i bambini, è delicato perché sì, perché il bambino è normalmente potenzialità erotica, anche lo stesso Freud dice, il bambino fino a una certa età non sa se è un maschio o femmina, potrebbe essere qualsiasi cosa, per cui noi associamo l'idea di maschio a una configurazione fisica, a certi comportamenti e l'idea di femmina ad altro. Ma questa cosa è, non so, l'abbiamo deciso noi, facciamo in modo che accada, è normale, è naturale, fra virgolette, cosa su cui ho grossissime difficoltà, oppure è un problema di accordi.
Quindi anche qui è una
Capisci?
dicotomia.
Lì la dicotomia in qualche modo entra in crisi, perché appunto può esserci colui che si sente uomo nel corpo di una donna e viceversa. Allora, fino a qualche tempo fa pativa soltanto, adesso riesce anche a intervenire, a cambiare, a ottenere altro. Per cui credo che da quel punto di vista sia più un etet che non un opt-out. Però certo sono temi estremamente delicati, perché appunto vanno a toccare, come vedete, una serie di valori, pregiudizi, convinzioni, che noi portiamo con noi come se fossero date, ma non sono date. Nulla è dato, sono tutte interpretazioni che noi abbiamo avanzato, rinforzato, imposto. di certi comportamenti e di certi criteri. Una cosa è data il sesso, nel senso che tu c'hai una forma fisica e quella che è, ma ciò che implica quella forma fisica non sta scritto da nessuna parte. Capito? Non è detto che tu, perché sei fatto, hai un pene, devi essere un maschio. L'abbiamo deciso noi, ci siamo convinti in proposito. Poi il pene ovviamente è un'altra delle configurazioni del regime diurno, perché anche lui, no? Tutto quello che salza, bene o male, porta da quelle parti. Quindi insomma ci sono tutta una serie di ulteriori questioni. Però insomma sono, secondo me, temi estremamente interessanti su cui riflettere, ma non per la sociologia, per voi, per ognuno di noi, perché ognuno di noi ha i suoi tasti deboli, i suoi interessi, le sue debolezze, le sue forze. Tutto questo può essere molto meglio compreso una volta che tu hai una percezione un po' meno ovvia di quello che sei, di quello che potresti essere, eccetera, eccetera. E quindi ecco, diciamo che uno dei motivi per i quali facciamo questi corsi è anche quello, insomma. Ok? Allora ragazzi, noi saluti a tutti anche a casa. Ci vediamo giovedì mattina. E ci avevo provato l'altra volta, lo ridico, se riusciste a leggere qualcosa nel frattempo non sarebbe tanto una cattiva idea, mica peraltro, perché appunto giovedì è la penultima volta che ci vediamo e magari chiedere qualcosa dal vivo può essere più comodo anche in vista di un esame, voglio dire, per esempio, se vogliamo